Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Senza Cristiano c'è comunque Chiesa, va in porto per la squadra di Conceição, però l'andata dell'ottavo di Champions, critiche a parte tante, responsabilità condivise, giusto avere fede per il ritorno. Alberto Mauro, buonasera.
Buonasera, assolutamente sì, cerchiamo di vedere il lato positivo, anche se il primo tempo, per rimanere in tema, è stato un calvario. È stato un primo tempo forse tra i peggiori della stagione juventina.
Un avvio, io direi, inaccettabile.
Sconcertante? Ok, inaccettabile. Non per una Juventus, non per una squadra che gioca la Champions e sicuramente non per un ottavo. Io allargherei il discorso al primo tempo in generale. È stato un primo tempo che mi ha ricordato molto quello contro il Napoli. Quella Juve ha fatto pochissimo, addirittura peggio forse. È difficile, però possibile. In quella Juve ha fatto veramente niente, nessun tiro in porta, una rovesciata di Rabiot, ma pochissima roba, nessun pallone dato a Ronaldo in condizione, mettendolo in condizione di poter nuocere, no, o fare qualcosa, e errori grossolani
Ronaldo
in fase difensiva.
Ronaldo abbastanza impalpabile ieri.
Sì, ieri in generale, però poi ne parleremo dopo.
Certo.
Io non sono così da stroncatura totale della prestazione di Ronaldo e ti dirò dopo perché. Detto questo, un primo tempo inguardabile, nel secondo tempo invece si è visto qualcosa di buono, soprattutto nel finale.
Aspetta. L'avvio del secondo tempo.
Sì, ecco, sì, ho detto soprattutto nel finale, l'avvio anche lì
agghiacciante, perché tu hai la possibilità, anche attraverso il lavoro dell'allenatore, di poter ribaltare.
Certo.
Hai in mano ancora la partita.
Sì.
Dovresti uscire col coltello tra i denti
e invece il coltello te lo vai a mettere tra le scapole,
ecco,
praticamente,
esatto.
Perché non è un autogol virtuale come quello di Bentancur, però
7 contro 1,
difesa schierata e Manafa che sembrava,
come hai detto tu,
sembrava Garrincia,
e poi dopo la partita provi a raddrizzarla, questo gol di Chiesa bellissimo,
molto
l'altro.
Bello in controtempo, difficilissimo,
salva comunque la trasferta,
salva tanto, un 2-0 sarebbe secondo me stato un fallimento
e rischi di prendere il 3
quasi
perché
totale.
Se Szczęsny, che
esatto,
non ha fatto una buona partita,
no,
comunque
no, è sufficiente,
non fa quella parata,
è vero,
la chiudi e poi staremo parlando di tutt'altro. Fallimento,
esatto.
Juventus, stagione da dimenticare,
esatto.
Sentivo anche grazie al lavoro dei colleghi di Roma nel corso del pomeriggio addirittura qualche tifoso, forse troppo severo e troppo pessimista, pensare già a un traghettatore. Mi sembra eccessivo,
ci sono state delle
e
voci.
E anche ingeneroso verso... Mi scuso.
Sì.
Però, ingeneroso nei confronti di un tecnico, Andrea Pirlo, che comunque è la prima esperienza. Ha mille attenuanti il suo lavoro, probabilmente è lui, sotto la lente della critica, diciamo così, l'occhio della critica, uh-huh. Il suo lavoro sotto la lente di ingrandimento, no? Per quanto riguarda soprattutto l'atteggiamento in campo mostrato dalla Juventus ieri, però ci sono troppe attenuanti nei confronti di un tecnico che è sempre la prima esperienza.
Sì, lo sapevi, non è che l'hai preso e scopri adesso che non ha il passaporto comunitario o che scopri adesso che Pirlo è un debuttante, lo sapevi. Potevi mettere in preventivo un periodo di assestamento, ma soprattutto anche sai, nelle partite così avere un allenatore di esperienza, già solo vedendo il confronto con Conceição, no? Che non è un allenatore di livello all'Ancelotti, alla Mourinho, però è un allenatore che ha un'esperienza decisamente diversa rispetto a Pirlo in panchina e comunque ha costruito la prestazione l'andata in un certo modo. Te lo dovevi aspettare, lo sapevi, hai scelto Pirlo non per l'esperienza certamente, ma per altri motivi, e quindi se hai fatto una scelta è giusto che tu la confermi fino in fondo. E parlare in questo momento di traghettatori o eventuali cambi in panchina non serve a niente, non serve a nulla,
è destabilizzante
e non so neanche quale beneficio potrebbe portare un eventuale traghettatore, nessuno. Un eventuale cambio, pensando magari un altro allenatore, forse sì, ma lo trovo che sia comunque qualcosa di infattibile, soprattutto in questo momento, anche perché trovare allenatori di livello superiore, di buon livello, che possono subentrare in questo momento,
l'ho detto anche.
È una follia. Quindi in questo momento diciamo che sono solo delle voci che rimangono tali. Detto questo, cerchiamo di ragionare anche sui 180 minuti. Se la Juve non dovesse arrivare ai quarti di finale, sarebbe un fallimento.
Ah, certo.
Un fallimento, cioè una percentuale di stagione fallita che poi potrebbe essere ribaltato oppure confermato questo fallimento anche dal campionato. Però chiaramente la Champions è una fetta importante della stagione e non arrivare neanche ai quarti, chiaramente in quella situazione, quella fetta di stagione non puoi che considerarla fallita.
Allora, tanti già i messaggi, sentiamo qualcosa, c'è Davide Ercolini in regia che è pronto, poi partiamo.
Cediamo Ronaldo e compriamo Haaland subito, ringiovaniamo per bene la squadra e così con l'acquisto di Haaland terremo anche Dybala, che in due, con il duetto davanti Dybala Haaland, spacchiamo tutto.
Spaccare tutto, no. È nervoso,
evitiamo.
C'è troppo nervosismo, no, in campo e in studio.
Brutta partita, bruttissima. E Haaland e Mbappé che tra l'altro hanno ribaltato i vecchi totem, no? Sì. Messi e Ronaldo, molto in difficoltà nell'ultima giornata di Champions, tutti e due, e invece i giovani.
Adesso ti faccio una domanda scontatissima.
Una, due, tre marce in più.
Sai cosa ti sto per chiedere?
Mi stai chiedendo il pallone d'oro?
No.
Vabbè,
lì se va così va Mbappé.
Diciamo che ci sono.
No, ti chiedo, faccio una domanda su Ken, ma era proprio da cedere.
Su Ken, il guerriero o il centravanti del PSG? Quello lì.
Il guerriero del PSG.
Era da cedere e a quelle cifre è stato fatto un ragionamento. E io non ho ben capito, al di là di Ken, il fatto poi di voler ritrovarsi a tutti i costi senza centravanti. Io questo non l'ho capito.
Poi tu puoi dare veramente mille attenuanti all'allenatore, che
sì.
E vengo incontro a te con questo argomento. Però comunque tu dai la possibilità a questo allenatore di avere in questo momento particolare, perché Dybala è fuori, sì, praticamente, solo due attaccanti a disposizione, sì, di cui uno a mezzo servizio.
Morata, uno che è svenuto dopo la partita, l'ha detto Pirlo. Kulusevski, che non è una seconda punta, lo può fare, però secondo me in certe partite di alto livello forse si dimostra ancora un po' non pienamente
acerbo.
Maturo. Esatto, o acerbo. E Dybala è fuori. È venuto in panchina, non aveva neanche un minuto. Io non ho ben capito come mai lui e Bonucci siano andati in panchina e non siano rimasti a lavorare, visto che entrambi non avevano neanche un minuto nelle gambe. Avrebbero potuto evitare, no?
Per supportare la squadra,
sì,
il gruppo,
ma
tutto il resto.
Ci sono già Buffon, Pinsoglio che supportano. Allora forse avrebbe fatto più comodo lavorare, però forse una scelta di coesione, di gruppo,
no,
di compattezza.
Secondo me ci sta, poi de gusti, voglio dire, però è chiaro che due attaccanti erano comunque, due attaccanti
rimangono. Il fatto di Ken, in prospettiva chiaramente, vedendolo poi segnare e fare delle belle cose, gli viene un po' la mare in bocca. Detto questo, io non ho ben capito la strategia juventina di privarsi di tutti i centravanti. Ti privi di Ken, va bene,
Mandzukic.
Forse. Ti privi di Mandzukic.
Higuain.
Ti privi poi di Higuain e soprattutto poi non prendi nessuno in quel ruolo.
Comunque, allora,
e
detto
ti ritrovi
questo
in difficoltà numericamente ma anche strutturalmente, perché tu non hai un centravanti, Ronaldo non lo vuole fare e lo diciamo da un po' di tempo, è un discorso che facciamo, sì, e rifacciamo, però ti ritrovi dopo un po' di tempo sempre nella stessa situazione. Chiaramente non è che in Champions hai perso perché non avevi il centravanti, però è una situazione che va valutata come si valutano tante cose. Il fatto di non avere un centravanti per scelta alla lunga può creare dei problemi.
Certo, sì, consapevolmente.
Sì, sì, sì.
Allora, poi non vai neanche a rimediare eventualmente nel mercato,
esatto,
di gennaio.
Esatto.
Allora, detto questo, durante il ritorno alla Juventus può farcela, secondo me. Nulla è perduto, anzi il 2-1 forse è uno dei migliori risultati considerando la sconfitta. È certamente il migliore considerando gli ultimi approcci in Champions League,
sì,
di cui parleremo nel corso,
esatto,
della puntata.
Giusto per il 2-1, per
vedi
come si era messa
Madrid,
esatto, per come si era messa la partita, c'è da leccarsi i baffi per come si era messa per il primo tempo. Detto questo, tanto tu hai preso due gol a Oporto, cioè al di là del risultato ribaltabilissimo, perché devi andare a ribaltarlo di nuovo?
Non so,
perché
però
non puoi andare a vincere 2-0 a Oporto?
Eh,
è fuori dalla
perché
porta della Juve.
Avversari, perché c'è,
sì,
una Juve work in progress, ci sono,
so,
i giovani, giovanissimi, ci
però
sono coloro, quelli come Chiesa che ad esempio giocavano per la prima volta,
è vero,
di finale,
che tra l'altro
una fase finale della Champions,
uno dei migliori. Detto questo, se tu punti veramente arrivare fino in fondo, se tu da sogno lo definisci obiettivo e viceversa, ma se tu veramente vuoi vincere la Champions,
non puoi approcciarti così,
esatto,
a una partita del genere.
Non puoi andare a prendere due schiaffoni
poi
dopo un minuto.
Poi si può perdere, si può avere sfortuna, amen. Si possono avere, insomma, anche dei valori diversi in mezzo al campo in virtù degli infortunati, in virtù,
certo,
degli indisponibili,
certo,
va bene, ma non puoi perdere in questo modo.
No, così
è inaccettabile.
L'atteggiamento e la prestazione. Il risultato, ci può stare qualsiasi risultato, ma l'atteggiamento e la prestazione non ci possono stare. Per una Juve che ti dice di voler arrivare in fondo, se tu mi dici quest'anno vogliamo arrivare quarti in campionato e vogliamo arrivare magari fino ai quarti di Champions, ti dico sei in linea. ma se tu vuoi arrivare in fondo in Champions e vinci lo scudetto,
ma anche se vuoi arrivare ai quarti tu non puoi,
esatto,
non puoi arrivarci così,
sì, però se vuoi,
che è l'obiettivo minimo,
esatto,
no?
Se allora, vuoi invece l'obiettivo questo, massimo, non sei in linea adesso.
Allora sì, abbiamo detto comunque puoi ribaltarla, la Juventus secondo me ha,
certo,
tutte le capacità,
mi
tutte le possibilità possibili
ogni volta
per
stiamo sempre
per mettere a posto
a parlare di ribaltare, non puoi andare direttamente a...
6 a meno 8 in campionato, però hai una partita da giocare, forse, sì, puoi ancora sperare addirittura, anche se è difficile, in due punti da recuperare contro la Lazio. Mm-hmm. Detto questo, comunque, cristallizzando la situazione a oggi, ecco, di chi sono le responsabilità di queste difficoltà, che però, ripeto, sono tutte rimediabili, secondo me. Io credo ancora che la Juventus possa vincere lo scudetto, e credo, sì, che altresì questo turno di Champions non sia, anzi, ci siano buone possibilità, perché la Juve possa andare avanti, ecco.
Io sono più positivo forse sulla Champions che sullo scudetto. Lo scudetto, secondo me, la Juve può ancora vincerlo, però ci sono delle condizioni complicate, ovvero non deve più veramente sbagliare nulla fino a fine stagione, e chi è davanti deve sbagliare qualcosa, sì, quindi dipende da due fattori, dalla correlazione di queste due variabili. Per la Champions, secondo me, basta una buona partita allo Stadium, che non è qualcosa di fantascientifico.
Basta 1-0.
Basta scendere in campo da Juve, giocare da
Anzi,
Juve.
Anzi, paradossalmente, se tu avessi pareggiato,
un gol,
è chiaro che il pareggio
sì,
sarebbe risultato migliore, però magari
è vero,
insomma, nella testa dei giocatori,
più...
ecco.
Esatto. Invece così sai che devi giocare
la
in un certo modo.
La gestione del ritorno, ecco, non ci sarà questo tipo di,
no,
di atteggiamento.
Ragazzi, se non si riesce a vincere 1-0 contro il Porto allo Stadium, è giusto uscire.
Sì.
Applausi al Porto e si esce.
Dicevo, responsabilità dei giocatori,
sì,
della guida tecnica,
sì,
o anche della società, che ha fatto magari un mercato non all'altezza nel corso delle ultime sessioni.
Anche un po' degli infortuni, perché secondo me con altri elementi in campo avremmo visto un'altra Juve. Non so quanto sarebbe poi cambiato il risultato finale, però con Quadrado, magari con Bonucci, probabilmente con Artur, qualcosa di meglio,
allora,
si sarebbe visto. Non
scelta.
È un attenuante.
Certo.
Detto questo, secondo me...
Una leggera attenuante
una, può essere. È una leggera attenuante. Una componente di responsabilità sicuramente delle scelte in sede di mercato della società. Un'altra componente della guida tecnica, e per guida tecnica dico Pirlo, ma allargo il discorso anche ai suoi collaboratori, perché la partita secondo me non è stata approcciata e interpretata nella maniera corretta, giusta, da Juve. Questo non so se è un discorso di personalità, di discorsi prepartita, di motivazioni o banalmente di tattica. Secondo me è un po' e un po'. Quindi responsabilità di Pirlo, che forse non ha caricato il gruppo a dovere. Io non ho visto i giocatori partire con la bava alla bocca. E in Champions, agli ottavi, vorrei vedere una squadra con la bava alla bocca. E anche tatticamente... Con sei mi è sembrato decisamente averla costruita e studiata meglio. Quindi, doppia componente e responsabilità anche piuttosto netta da parte dei giocatori.
Allora, per quanto riguarda note vocali, andiamo a sentire qualcosa.
Buonasera Marco, buonasera Alberto.
Buonasera.
Da Roma. E, che dire, ieri una partita nata male e finita meglio di quanto si potesse pensare all'ottantesimo minuto. Che dire, ripartiamo dal gol di Chiesa, ragazzi. Siamo, sì, in una condizione in cui siamo in corsa su tutto. 8 punti in campionato sono recuperabili, possiamo ribaltare il Porto e possiamo vincere la finale di Coppa Italia. Tutto sta nell'iniziare a lavorare sugli errori che facciamo costantemente, soprattutto a livello tecnico, ragazzi. In fase di costruzione questa squadra fa una fatica enorme.
La costruzione dal basso.
E non da ieri.
Poi ne parliamo nel 5-5.
Molto ampio.
Per resettare tutto.
Resettiamo.
Prendere il buono e il cattivo lo utilizziamo per migliorarci.
Certo, per imparare.
Buona serata.
Dagli errori. Infatti, ieri sera, uno in particolare, quella palla che ancora sanguina.
Sono io, senza voler mancare di rispetto,
avessi fatto una roba del genere io in interregionale a 14 anni,
sì,
penso il mister mi avrebbe lanciato una tutti i birilli.
Cosa del genere l'ho fatta da ragazzino una volta,
in testa
me la sono sognata. Per fatto un gli ultimi minuti si stava pareggiando, mancavano pochi minuti, ho fatto un da difensore ho tagliato il campo con un lancio in orizzontale.
Bravo.
Intercettato dall'attaccante, gol, partita finita dopo un
minuto. Te lo ricordi tutta la vita?
Me lo ricordo come fosse l'altro ieri. Son quelle cose,
la reazione del mister.
Ma io ero in un torneino da 4 soldi con dei miei amici. Immagino
ci sarebbero gli estremi, credo, anche per una denuncia a distanza di anni. No, vabbè, ma no quelle cose no, mai.
Quelle cose non
mai
si fanno. Sai
mai
cos'è?
Nella vita.
Sai cos'è, secondo me? Purtroppo è brutto da dirsi, ma finché non picchi la faccia pensi sempre magari di, cioè, finché ti va bene o comunque gli altri non
ma
segnano,
ma la sufficienza di quel pallone, lo so, è stato giocato quel pallone,
più che sufficienza,
è sconcertante,
è quasi follia. Detto questo, secondo me finché non arrivi a prendere un gol,
poi povero Rodrigo sarà anche dispiaciuto, però quelle palle non si danno,
no, non si danno,
non si giocano in quel
non
modo.
È la prima volta che succede, lui
non è possibile,
è abbastanza
è la prima volta, forse la prima volta, va bene, insomma, concentrati,
sì, però è la Rodrigo. Prima volta che subisce una conseguenza immediata gol,
non è la primissima volta,
no, però così eclatante
il Sassuolo, forse
così è la responsabilità diretta tutta tua, non c'entra Szczęsny, è una palla veramente quasi indegna, perché l'attaccante si stava quasi facendo i fatti suoi, tu gliel'hai data proprio, cioè gliel'hai regalata, ed è un ottavo di Champions. Questi tre fattori sommati, secondo me, ti portano a una specie di shock. Ecco, io spero che Bentancur, ecco, da questo momento ragioni un
sia
pochino,
un uomo nuovo.
Uomo nuovo da quel punto di vista.
Ce l'auguriamo, Rodrigo.
Spalla alla porta, non spalla alla porta, però ragazzi, i palloni vanno giocati in un certo modo, cioè così è proprio, sono errori da terza categoria, no? Neanche,
sono errori da giocatore inesperto,
sì, sì,
da giocatore,
sì,
in erba.
Bentancur comunque ha una certa esperienza, cioè,
è molto giovane, è un classe 97, ma, se non sbaglio, però,
sì,
ha
però,
grande esperienza, è un nazionale.
Nazionale, era titolare in Argentina.
E probabilmente, cioè, quella costruzione dal basso non fa per lui.
Lui comunque non è un regista, no? Tu ti ostini, comunque lo fai giocare da regista, non ottieni le stesse cose che se tu avessi un Verratti, che se tu avessi un Jorginho, che se tu avessi comunque un Arthur lì. Perché lui non ha quelle caratteristiche, ne ha altre. E se tu lo fai giocare da regista, perdi le caratteristiche altre che non può sfruttare in quel ruolo. E soprattutto non puoi puntare su quelle caratteristiche. Invece Arthur in quella posizione, in quella situazione di gioco, sai, tranquillo che la palla non l'avrebbe persa.
Allora, sì, abbiamo... Sì, sono d'accordissimo con te, Albi. Qualcosa da ascoltare, note vocali, poi partiamo col 5-5.
Bene.
Ciao ragazzi, Luca da Roma.
Ciao Luca.
Il traghettatore è un'ipotesi veramente controproducente.
Ma no, infatti.
Però ragazzi, Pirlo è responsabile dell'approccio della squadra, del carattere della squadra, anche se alcuni giocatori sono inadeguati. È lui il responsabile in qualsiasi squadra, in qualsiasi serie, in qualsiasi competizione. Perché Pirlo deve avere questa aureola di intoccabile? Solo perché è alle prime armi, è alla prima esperienza? Il presidente ce l'ha messo. E che cosa vuol dire? Allora, siccome abbiamo l'allenatore alla prima esperienza, non presentiamoci. Oppure si dica che non abbiamo nessuna aspettativa. Ma questo non è possibile, perché sei la Juve, hai Ronaldo, eccetera, eccetera. E allora però Pirlo, avendo accettato l'incarico, sa che può essere fucilato sulla piazza principale. Scusate.
Altro da ascoltare, sentiamo.
Good morning Radio Bianconera.
Oh, Matteo. Ciao,
buongiorno
Matteo.
Marco, buongiorno Alberto. Condensare in 40 secondi quello che vorrei dire è impossibile, quindi
provaci.
Purtroppo è una stagione fatta di alti e bassi, cosa dire, io vedo tante cose che si ripetono negli ultimi anni, sebbene abbiamo avuto tre allenatori diversi, e io a questo punto mi faccio la domanda su quello che è il ruolo dei nostri senatori, okay? Perché se non loro, chi dovrebbe dare far capire agli altri cos'è la Juve, ok? Poi ovviamente Pirlo avrà le sue colpe, io tra l'altro gli imputo il fatto di non cambiare subito le cose, di aspettare sempre il 65esimo o il 70esimo minuto, però insomma questo è il minore dei mali, voglio dire. Poi purtroppo siamo in una squadra corta con problemi, che quando ha 4-5 infortunati, tra l'altro ieri mancavano 4-5 titolari, sì, probabilmente, fa fatica, come ne fa fatica tante altre, facciamo fatica perché non abbiamo quei giocatori che verticalizzano, che possono fare l'ultimo passaggio, e i nostri attaccanti, Chiesa, Kulusevski, Ronaldo, che siano Morata, non vengono serviti poco e male. E purtroppo c'è da lavorare, ce lo sapevamo, c'è da lavorare e basta. Forza, sì, Juve, fino alla fine sempre.
Tutto questo lo prendiamo, lo leghiamo con il concetto di prima, atteggiamento sconcertante. Che tu puoi avere tutte queste lacune, però scendi in campo in un altro modo.
Sì, sono due gol che evidenziano veramente dei limiti, secondo me, caratteriali,
allora,
e motivazionali.
Ricordi quando Allegri disse, quando cominciai la Champions,
sì,
contro il Mavi, bianchi come questo pallone.
Come questo pallone.
Io ho rivisto quel pallone
anch'io,
là.
Anch'io, io ho rivisto, lo ha detto anche Chiesa, se hai notato, nel post partita. Difficile, non so spiegarmelo, questo approccio, probabilmente eravamo un po' tesi, c'era un po' di tensione. Io me la leggo così, spero anche che sia così, perché è una spiegazione abbastanza
pallone.
Il pallore del pallone, molti giocatori alla prima esperienza in fase di eliminazione diretta, Kulusevski, lo stesso Chiesa,
sì, Chiesa è quello che ha giocato meglio,
tra l'altro, sì, Chiesa è quello che
è
ha
un
giocato
paradosso,
meglio,
no?
Però effettivamente secondo me c'è proprio un complesso di inferiorità della Juventus.
Attenzione.
Quando inizia la fase eliminazione diretta, paura. Di Champions, paura, tensione, precedenti, non lo
puoi
so.
Puoi aver paura di giocare contro il Porto, con tutto il rispetto per il Porto, con Ronaldo in squadra?
Evidentemente sì, perché non si spiega se non una prestazione del genere, non puoi prendere
e
dei gol.
Chi è che
così
dovrebbe farti passare quella paura, oltre a te stesso e i risultati?
Non so, è un convincimento, non voglio fare lo psicologo, ma è un convincimento che deve iniziare da te stesso, cioè devi essere tu convinto, sì, di essere...
Da parte di chi ti guida, magari.
Di chi ti guida, dall'ambiente, da tutto il gruppo, dai dirigenti, da Pir, cioè dai tifosi. Io noto che in Champions, quando si proferisce la parola Champions,
il mondo non è sempre stato così, perché con Allegri due finali tu l'hai fatta.
È vero. Da dopo Allegri qualcosa si è spezzato gli ultimi 3 anni. Comunque la Juve ha fatto dei passi indietro a livello di prestazioni, di gioco, di dove arrivare. Cioè sono tutte cose che vanno considerate. Detto questo, hai Cristiano Ronaldo e comunque non riesci a farlo incidere, nonostante certo sia l'unico che segna, o quasi, con Chiesa nelle fasi eliminazione diretta. Però un Ronaldo così è quasi sprecato in una Champions come quella che ha giocato la Juve negli ultimi 2 anni.
D'accordissimo.
Quasi sprecato.
Allora, nella seconda parte della prima ora andremo anche a sentire tutte le note vocali, leggeremo tutto. Intanto ti chiedono voto a Rabiot, il tuo voto a Rabiot.
Voto a Rabiot, meno peggio del solito. Io gli ho dato un 5,5 perché l'assist è decisivo.
Non si merita un 6?
No. Non si merita un 6 perché, a parte l'assist, ho visto poco tutti. Cioè è stata una Juve che non mi è piaciuta quasi, a parte Chiesa e forse Morata, soprattutto per l'impegno, gli altri no, nessuno sufficiente. Detto questo, Rabiot, quello che ci è andato forse più vicino, 5,5, sì, insomma, quasi sufficiente, però com'è un centrocampista centrale in un ottavo di Champions deve fare un pochino di più di quello. Poi bravissimo per l'assist perfetto, però togliendo l'assist è una partita nettamente insufficiente, secondo me.
Andiamo verso il notiziario sportivo, rimanete con noi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Tanto da leggere, anche tanto da ascoltare. Allora, rapidamente, un messaggio che ci dice: il primo della serata, continuo e voglio ancora avere fiducia in Pirlo, ma da tempo vado dicendo sia Chiesa e si vede ogni volta che gioca. Bentancur, sì, anche lui. Il problema solito che ho già scritto, Stefano da Valleggia, in provincia di Savona, è che vogliamo giocare con il coltello tra i denti per 95 minuti o no, insomma, quindi l'atteggiamento da parte della squadra. Juve, c'era una volta la Juventus, scrive Carl da Malta.
Esageriamo, dai ragazzi, c'è il ritorno. Anche a me non è piaciuta la Juve, però ragazzi, dai, c'è il ritorno.
Piena di giocatori non da Juve o infortunati cronici, giochiamo da dietro con giocatori inadatti, su questo sono abbastanza d'accordo.
Ecco, questo è un aspetto molto interessante, cioè facciamo, esasperiamo quasi, no? La costruzione, il gioco dal basso, pur avendo, come dicevo prima, un regista che non è un regista, pur avendo magari in un certo, ieri, banalmente, facciamo proprio l'esempio, giocando con due giocatori che sono Chiellini e De Ligt, che non sono due giocatori che costruiscono il gioco dal basso. Ecco, quello può essere un problema.
Anzi. Tendono De Ligt in particolar modo a far salire la squadra.
Esatto, non sono due costruttori di gioco alla Bonucci.
Sì, in fase di possesso, ma anche in fase di
allora,
possesso.
Allora, se ti manca
certo
Bonucci e ti manca Arthur, magari variare il piano di gioco potrebbe essere una soluzione. Non esasperare la partenza dal basso.
A tutti i costi, la ripartenza dal basso, il calcio cambia, abbiamo parlato anche con Luca Marelli, insomma,
sì,
l'evoluzione,
certo.
Si è capito che costruendo dal basso, tenendo il pallone tra i piedi e non facendo il classico rinvio da parte del portiere, in passato ancora prima da parte del terzino, ricordi?
Sì.
Si guadagna qualcosa in termini di, appunto, possesso palla, pericolosità e comunque anche imprevedibilità per quanto riguarda appunto la costruzione. Però non sempre, ecco, non... Magari non il 100% delle volte, non quando sei schiacciato dall'avversario.
Esatto, e soprattutto,
magari,
questa è una riflessione che magari si potrebbe anche condividere con Pirlo, non farlo, non ostinarsi a farlo quando hai dei giocatori con delle caratteristiche che non sono quelle di far partire il gioco dal basso.
Tu puoi dire, Rodrigo, se ti giri, se hai pochi metri da te alla porta,
esatto,
se hai due avversari, spazzala pure.
Spazzala
in quell'occasione.
Esatto.
Lì.
Arthur invece no, tienila, perché tu lo sai fare, Arthur. Rodrigo invece un pochino meno. E questo secondo me può fare la differenza alla lunga, no? Perché non è che devi sempre giocare in un solo modo. Tu hai giocatori con delle caratteristiche diverse e il modo di giocare secondo me deve per forza adattarsi anche, non solo.
Esatto, non
è che
per
deve,
forza.
Non è che deve cambiare totalmente, però deve un pochino variare in base alle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Se no, devi andare a cucire un pochino il gioco sul tipo di fisico un pochino diverso, magari Arturo ha le spalle leggermente più larghe, Bente ancora il busto un pochino più stretto, tu devi cuciglielo bene, perché se no, allora usi un abito e lo usi sempre. È shankrato, esatto, devi tagliare e cucire sulla base del giocatore,
ecco,
che hai.
E noi in fase di briefing, no, mi è piaciuta la tua espressione, non sì. per forza, non per forza, non per forza, non a tutti i costi. C'è un detto livornese sì. che dice per forza nemmeno l'aceto, nel senso che per forza non è detto che si debba fare sempre e solo la stessa cosa sì. per una questione filosofica.
Però bisogna avere la maturità, avere una...
di capire quando fare diversamente.
Una buona guida che ti faccia capire quando e quando. O lo capisci tu, oppure te lo devi dire qualcuno. Però devi distinguere. Ci vuole un distinguo.
Sì, decisamente. Andiamo! Partiamo con il nostro 5 e 5.
Addirittura così?
Sì, sì, sì,
sì, ma certo.
Tanto
siamo
gli argomenti
pronti.
Non mancano.
Argomenti ci abbiamo messo poco a farlo oggi, il 5-5, sì. perché era... diciamo che veniva da sé quasi.
Pronti col 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo. I punti in particolare, insomma, contro questa Juventus, ma non solo.
Sì.
Perché non sono critiche... a prioristiche, le nostre sono ovviamente sulla base anche delle caratteristiche della partita di ieri. Partiamo con Ronaldo, no?
Partiamo con Ronaldo, così, uno a caso.
Primo responsabile, ma anche vittima di una Juve che non gira. Da lui ci si aspetta sempre, però non può, la Juventus non può essere dipendente da lui. È evidente che...
La Juve è dipendente da Ronaldo.
Sì, il gol di Chiesa ieri ti ha dimostrato che si può fare anche diversamente.
Sì, però c'è tantissima fatica nell'andare oltre a Ronaldo. E lo dimostrano i 7 gol nelle ultime
oltre
7
Ronaldo
partite.
Ronaldo c'è di più.
Sì, bisogna cercare di bisogna cercare a
farlo andare.
Secondo me la Juve deve iniziare a costruirsi o a ragionare su un piano B che escluda Ronaldo per il futuro, per tanti altri motivi, tra i quali banalmente è un'influenza, una partita storta può capitare a tutti. È capitato anche ieri a Ronaldo. C'è questa doppia correlazione tra Ronaldo e la squadra, cioè... La squadra da un certo punto di vista è dipendente da Ronaldo, dall'altra però Ronaldo ha bisogno del supporto della squadra. Ieri sono mancate entrambe le componenti, cioè Ronaldo non ha avuto il supporto della squadra, nel primo tempo non ha avuto neanche un pallone, e lo stesso Ronaldo non è riuscito a incidere per la squadra, e quindi così si è rischiato veramente fino al gol di Chiesa. Era una situazione di stallo totale, no? Il gatto che morde la coda e nessuno che segnava. Ronaldo però secondo me qualcosa di buono ha fatto, sono un pochino in controtendenza anche rispetto ai voti, stroncatura totale su quasi tutti i giornali, però secondo me Ronaldo ha giocato un primo tempo pessimo, non gli sono arrivati neanche palloni
sì,
giocabili, nella ripresa pochissimi palloni, però a un certo punto ha messo Chiesa in condizione di calciare a rete da una buona posizione, poi è stato murato, è stata parata la sua conclusione, e soprattutto nel quarto minuto di recupero va a crearsi su lancio di De Ligt quell'occasione che avrebbe potuto totalmente cambiare la partita e l'economia dei 180 minuti, perché se Del Serro Grande avesse dato il rigore solare, sacrosanto,
rigore
piuttosto netto, e non darlo
chiarissimo,
ho letto e ho sentito le parole nel post partita, la spiegazione dell'arbitro sarebbe stata, usiamo il condizionale perché non abbiamo chiaramente la conferma definitiva,
certo.
Ma sarebbe stata ma era finito il tempo, era il 94esimo.
Oddio no.
Cioè questa sarebbe stata l'interpretazione di Del Serro Grande.
Anche se il rigore lo dai anche al 93esimo.
Ma lo dai anche al 200esimo, cosa vuol dire? Era un rigore netto, mi ha stupito molto la decisione di Del Serro Grande, che consideravo un arbitro di un certo livello e anche di un certo spessore, di non consultare neanche il VAR, di non farsi venire neanche il minimo dubbio. È vero che era nel recupero.
Ha maggior ragione che
cosa
se
vuol dire,
il recupero
però?
vai a vederti l'episodio.
Io, cioè ma... A prescindere dalle dinamiche di tifo, ma sei un arbitro internazionale in una partita del genere, io un dubbio non lo diluisco mancavano 30 secondi, ma cosa vuol dire?
Arbitro, no?
Esatto, intanto vado a vederlo, dopodiché guardo il cronometro,
certo.
Decido l'entità del contatto, però non andarlo a vedere è una follia al netto delle tempistiche della partita, ripeto, ma soprattutto perché hai il VAR, hai uno strumento. Non usi lo strumento,
sono d'accordissimo.
Non capisco il motivo, sinceramente.
Secondo punto, Bentancur e la costruzione dal basso. Sentiamoci brevemente la pillola di Pirlo, che ne parla nel post partita della costruzione dal basso.
Sì.
Conferenza stampa, sentiamo. Ecco. Siamo quasi pronti per sentirlo. Insomma, però dice, continueremo a utilizzare questo tipo di...
Fino alla morte
gioco
fino a che D'altronde, certo che l'impostazione di Pirlo è questa, però come dicevo prima, bisogna iniziare anche a prescindere ogni tanto dalla costruzione del gioco dal basso. Si può anche ogni tanto lanciare lungo o spazzare, non muore nessuno.
Sentiamo.
Continuerò a chiedere la costruzione dal basso perché è un modo che secondo me ti può portare dei vantaggi e non dei svantaggi. Stasera è stato un svantaggio, ma perché è stato fatto un errore, non avendo neanche giocatori di una certa struttura davanti, sarebbe anche inutile continuare a lanciare il pallone avanti per poi regalarlo agli avversari. Quindi secondo me la costruzione dal basso è un vantaggio se fatta bene, e quindi continueremo a farlo perché un errore non può scalfire quello che stiamo facendo.
Sono d'accordissimo, però è anche vero che è meglio regalare un pallone agli avversari una volta che regalare un gol in un ottavo di finale,
sì,
in particolar modo.
Io non, forse mi sono perso dei passaggi, ma spazzare via la palla in avanti non è qualcosa di tragico. Cioè, tu hai davanti comunque un giocatore come Ronaldo. Se tu gli arriva un pallone alto nell'uno contro uno contro i difensori del Porto, con tutto rispetto, se la puoi giocare la palla.
Probabilmente,
eh,
se quel pallone fosse arrivato a Szczęsny, magari sarebbe stato spazzato dal portiere.
Sì.
Spazzato nel senso rinviato.
Sì,
il discorso è che lì l'impasse è stato, cioè l'indecisione ha portato al gol, ad avere
quella misura
corta nei confronti di Szczęsny.
Sì.
In quell'occasione, mai andare verso la porta, le regole quelle.
Sì, esterno, vai esterno,
vai,
non c'è l'esterno libero,
provando a cercare un fallo laterale magari in quell'occasione.
Anche. Sì. È certo che uno dice non voglio buttare via il pallone, ma poi fai una frittata. Detto questo, io un lancio su Ronaldo lo spenderei ogni tanto. Anche perché, ripeto, nel primo tempo quante palle sono arrivate a Ronaldo con la costruzione al basso? Zero? Mezza? Sì. Un pallone forse è arrivato Ronaldo. Magari col lancio lungo gliene arrivavano due e comunque hai fatto qualcosa di più.
Certo.
Cioè, ripetiamo che la Juve ha Ronaldo, bisogna saperlo anche sfruttare, o bisogna trovare il modo di sfruttarlo quando non si riesce con la costruzione, con la manovra dal basso, magari prova col lancio.
Siamo pronti a ospitare ancora una volta Valeria Ciardiello. Buonasera Valeria, grazie di essere con noi.
Ciao Valeria.
Ciao.
È un piacere.
Ciao Marco, ciao Alberto. Buonasera a tutti.
Ciao.
Buonasera a te. Allora, argomento libero per quanto riguarda la prima domanda.
Portaci un po' di ottimismo.
Vai.
Valeria.
Proviamoci.
No, veramente vi stavo ascoltando, stavo pensando, aiuto, un po' di ottimismo. Ragazzi, posso essere veramente sincera? Ieri
Vai.
È stata proprio una brutta partita,
sì.
Proprio una brutta Juve. È vero che sentivo Alberto che diceva così, in qualche modo risostenere un pochino di più Cristiano Ronaldo, che in queste partite è forse uno dei pochissimi, se non l'unico, a poter fare la differenza. Però io ho letto un po' di recensioni oggi, di commenti, e ho trovato interessante quello di Cassano, che dice che Cristiano Ronaldo non è il giocatore per un allenatore come Andrea Pirlo, nel senso che rimane comunque un giocatore in quanto fuori classe molto egoista, passatemi il termine, e quindi diciamo che cerca proprio il gol come massimo momento di realizzazione, quasi superiore alla vittoria per certi aspetti, e quindi non gioca per la squadra, ma gioca per se stesso. E ieri invece, probabilmente per come Andrea Pirlo aveva impostato la partita al di là dell'inizio, su cui stendiamo un velo pietoso, però probabilmente anche Cristiano avrebbe dovuto muoversi, giocare, cercare compagni diversamente. Non so se questo avrebbe comportato una differenza nella prestazione, nel risultato, però un po' individualista ieri lo è stato, e in una situazione così non credo fosse la scelta migliore.
Sì, da un lato ci vuole la squadra che supporti Ronaldo, però d'altro canto, quando la squadra è in difficoltà, un Ronaldo che si mette un po' a disposizione della squadra non farebbe male.
Intanto ci vorrebbe, c'è stato
ieri, sembravano
stagione,
sì
però,
c'è stato in, ieri però sembravano due isole, la squadra e Ronaldo, e mancava lo stretto, il ponte in mezzo, e soltanto nel finale si è vista un po' di comunicazione, no? E quello effettivamente è un fattore. In alcune partite di questa stagione si è visto un Ronaldo un po' più
anche in versione assist,
esatto, certo. Versione raramente, però qualche volta
qualcosa
è capitato. Ieri invece
non so. Non so se vi ricordo, scusa se ti disturbo Alberto, ma mi viene in mente questo paragone, no? Chiaramente due giocatori completamente diversi, e Trezeguet non aveva, diciamo, il talento che ha chiaramente un Cristiano Ronaldo, per quanto fosse un fantastico giocatore. Però io mi ricordo che ci sono state delle partite in cui David, che normalmente viveva nell'area e lì rimaneva, che arretrava, sì, cioè vedevi David Trezeguet che arretrava e te lo ritrovavi a centrocampo per poi riportarsi in zona di attacco. Cioè nei momenti in cui la squadra è in difficoltà e stai giocando delle partite cruciali per il proseguo del campionato, della Champions o magari una finale, cioè lì secondo me deve venire fuori non solo l'individuo talentuoso, il fuoriclasse quale Cristiano Ronaldo è, ma anche un giocatore a disposizione del resto dei giocatori, e con la sua caratura, secondo me, in partite come quella di ieri sera partite malissimo, devi tirar fuori un altro Ronaldo per poter sostenere la squadra, secondo me.
Allora, sei una donna di classe, però io ti chiedo lo stesso, cosa hai pensato quando hai visto quella pallaccia di Bentancur e come te la sei spiegata soprattutto, no?
Io ti dico la verità, Marco, non mi spiego molto Bentancur nelle ultime partite, scusami se sono un po' diretta, certo, e un po' poco signora forse nel risponderti, nonostante tu mi abbia indicato come tale nella domanda. Guarda, non lo so, cioè secondo me è un giocatore a quei livelli, per carità, tutti possono sbagliare, come quando sei davanti al dischetto, devi tirare un rigore, magari sei un rigorista nato e sbagli, e magari sbagli un rigore che cambia completamente l'esito di una gara e magari ti regala o meno una coppa o una finale, certo. Però cioè sinceramente a quei livelli lì non puoi, cioè devi entrare in campo con il cervello collegato alle gambe, tra l'altro sei in uno stadio vuoto dove sì, non hai neanche la pressione del pubblico che in positivo o in negativo può incidere.
Tranne i fuochi d'artificio a un certo punto che sono stati sparati dal di fuori, però è vero, non c'è
sì,
il fattore
però
campo.
Dai certo, Alberto, certo. Cioè, a quei livelli lì non puoi, secondo me. Cioè, quel tipo di errore lì non lo puoi fare, puoi fare altri.
Più che altro non è la prima volta che accade, no, quest'anno, quello anche.
Sì, forse è la prima volta che la Juve lo paga così caro, però effettivamente sì, Bentancur sì. È abbastanza recidivo, in situazioni di passaggi un po' leggeri, per usare un eufemismo.
Quindi vuol dire che allora o devi scattare un click, oppure forse devi essere ridimensionato anche dal tuo allenatore o dal tuo staff tecnico, e forse un pochino, non dico relegarti a un ruolo di riserva, ma... magari provare anche qualcos'altro, qualcun altro, una modalità diversa.
Hanno detto che la Juventus sia contata, però Bentancur è una mezzala, e quell'esperimento di fargli fare il regista effettivamente magari non
sì.
è così riuscito.
Poi sai, sei in panchina, hai uno dei migliori registi della storia del calcio, fa ancora più male, perché lì un Pirlo, un Arturo, un Giorginho, l'abbiamo detto prima, secondo me avrebbero fatto un altro tipo di scelta, sicuramente non avrebbero perso quel pannolino sanguinoso. Io invece a Valeria, cambiando leggermente argomento, però rimanendo ovviamente sul tema Champions, volevo chiederti, siccome tu sei una grandissima esperta del mondo juventino, ma si può dire che la Juve soffre di un certo complesso di inferiorità in Champions? Cioè, se no è difficile veramente spiegarsi, parlando ovviamente degli ultimi anni, perché poi ci sono state le due finali...
Idiosincrasia un po' a volte per qualche partita.
Cioè, faccia veramente fatica in Champions, molto al di là delle sue qualità e delle sue potenzialità.
Sì, guarda, io credo questo. Allora, la Juventus è... da sempre una squadra e una tradizione fortemente italiana, no?
Sì.
Sia per quanto concerne la proprietà, sia per quanto concerne i giocatori che sono transitati negli anni, perché forse ecco, questi ultimi anni ci sono meno italiani rispetto a quello che è sempre stato il classico della Juve, però insomma la Juventus da sempre fornisce anche la maggior parte dei giocatori alla nazionale sì. italiana, per cui in Italia è totalmente confident, da sempre la più forte, da sempre la signora, e quindi chiaramente insomma è a suo agio. In Champions si creano dei meccanismi strani che secondo me sono veramente molto di natura psicologica, come quando qualcuno viene tacciato di portare sfortuna, no? Succede magari anche nelle comitive, nei gruppi di amici, no? Sì. Poveraccio, passatemi il termine brutto, ma per intenderci, lo sfigato, no?
Sì, sì,
si dice così e rimane così, poverino o poverina bollato. Uh-huh. Ecco, un pochino secondo me la Juve un upgrade dal punto di vista internazionale dovrebbe farlo. E dovrebbe farlo anche grazie alla presenza di giocatori come Cristiano Ronaldo. Però a quel punto lì, giocatori che anche coordinati dal proprio allenatore diventino dei giocatori che compattano la squadra e fanno la differenza, un po' come sta facendo Ibra nel Milan oggi. Cioè un Milan di giovanissimi dove però hai uno come Ibrahimovic che in un senso o nell'altro ti trascina la squadra, ma anche da un punto di vista psicologico. Poi magari il Milan adesso con la battuta di arresto che ha avuto lì rimarrà e non avrà più speranze per poter vincere, ma non è detto, il senso è che comunque una squadra che si deve affermare a livello internazionale, secondo me, deve avere un approccio mentale diverso.
Un'ultima cosa prima di salutarti e ringraziarti,
già,
Valeria.
Purtroppo
sì, dobbiamo lasciarla andare. purtroppo per noi. Allora, noi ci stiamo chiedendo anche ai nostri amici, al netto del fatto che Juventus possa comunque ribaltare.
Scusate mio marito che gira dietro, ma qui ormai siamo in casa.
Saluto anche a te.
Un saluto.
Benissimo, tutto in real time.
Va bene.
Magari chiedi anche a lui il parere del quesito che ti sto per porre. Ecco, le responsabilità di questo momento di difficoltà, al netto che la Juventus possa ancora
comunque
ribaltare.
Due sconfitte consecutive, Napoli e Porto.
E che comunque il campionato non è perduto, anzi credo che la Juventus possa ancora vincerlo, lo dice non solo la matematica. Ecco, questo momento di difficoltà è più da attribuire ai giocatori, alla loro personalità, alla guida tecnica o comunque anche a delle scelte fatte in fase di mercato, secondo te?
Guarda Marco, forse un po' di tutto. Allora, io adoro e ho sempre adorato Andrea Pirlo, lo conosco anche personalmente, è un amico, per cui mi dispiace anche dire che le colpe, se di colpe parliamo, debbano essere attribuite a lui, però lui è l'allenatore quindi sicuramente una fetta importante di responsabilità ce l'ha. Ce l'hanno secondo me anche i giocatori, soprattutto, vi dico la verità, i veterani che stanno dentro la Juventus, e che secondo me quest'anno non stanno facendo la differenza a livello di spogliatoio che invece hanno fatto, per dire, anche soltanto nella scorsa stagione, con un Sarri...
un'autogestione, diciamoci.
Ecco, non identificato.
Esatto.
E secondo me un pochino anche la società, perché comunque poi delegare una responsabilità così grande a chi non ha mai allenato...
È un rischio. È comunque un rischio, può andar bene, può andar male, ma è un rischio.
Però se ti va male lo bruci, eh?
Sì,
è
vero.
Male lo bruci, ed è un peccato.
Oltre ad aver bruciato una stagione.
Certo.
E già l'anno scorso hai vinto lo scudetto, però hai faticato molto in Champions.
Molto alla fine.
E quest'anno non so se ti puoi permettere lo stesso risultato o addirittura peggio. Peggio sarebbe un fallimento.
Eh sì. Valeria, grazie come sempre.
Grazie,
ciao, Vale.
A voi ragazzi.
Un piacere,
un abbraccio
per noi.
Caro.
Valeria,
ciao Alberto,
ciao Valeria, presto.
E ciao a tutta Radio Bianconera. Buona serata. Ciao, ciao.
Grazie davvero. Tanti messaggi che ci arrivano, ovviamente i temi sono quanto mai in grado
scottanti.
Di infervorare, esatto,
scottanti.
C'è stato però lo spogliatoio in grado di fare la differenza quest'anno, perché dopo, cioè dalla Supercoppa in avanti,
sì è vero,
la Juve si è ricompattata,
io mi sono quasi
la difesa
illuso.
Si è ricompattata
e noi ci siamo illusi, io pensavo che la Juve avesse risolto i problemi. Non di colpo, cioè non ho pensato
poi
che con
Napoli,
le sei vittorie.
E poi,
esatto. E poi.
Con lo spirito.
Insomma,
più visto.
quasi un naufragio. C'è stato un passo indietro, secondo me.
La Juve può ancora rifarlo quel passo, secondo me. Solo che adesso non puoi più davvero sbagliare.
Sì, adesso è molto più complicato di prima.
Hai difficoltà in rosa,
perché
hai molti infortunati.
Sei a febbraio. Secondo me la causa, non per sminuire le responsabilità di Pirlo della società, però. Per quel salto indietro che c'è stato, le responsabilità sono da attribuire soprattutto agli infortuni, perché Pirlo aveva creato un equilibrio in un certo modo con dei certi giocatori. Se tu vai a togliere dei giocatori che sono dei giocatori cardine come Cuadrado e come Arthur, che nel tipo di gioco di Pirlo, in quelle sette vittorie consecutive, chi prima chi dopo, comunque hanno fatto la differenza, se tu vai a togliere quei puntelli crolla. Il tipo di gioco che ha in mente Pirlo e conseguentemente fa fatica la Juve. Si è visto.
Sì, sono d'accordissimo. Se tu non prendi quel gol sciagurato all'inizio e non prendi il secondo gol all'inizio del secondo tempo,
parliamo di secondo
partita.
Me ci fosse stato, non per fare meglio quello, ma ci fosse stato Artur al posto di Bentancur, banalmente per una questione di ruolo.
Quella palla lì.
Anche Artur non è un regista vero e proprio, se vogliamo dirlo. Però secondo me ha molto più le caratteristiche del regista classico che conosciamo noi rispetto a Bentancur. Quella palla non l'avrebbe persa.
Ma te fa arrabbiare di più quella palla pronti via o tu vai in uno spogliatoio, insomma riesci
sono
anche...
due situazioni totalmente inspiegabili, diverse tra di loro.
A valutare a caldo quello che è successo, dovresti rientrare con il piglio nuovo,
esatto,
per ribaltare la partita.
Stai perdendo contro il Porto
e ti fai infilare
e
in
ti
una maniera
clamorosa come... Lì sì, eccellenza.
La palla di Bentancur, ok, è un erroraccio, un fondamentale.
Però del singolo, il secondo gol
è un
errore del gruppo
collettivo, forse ancora più grave, nel senso,
dal
punto di vista calcistico è gravissimo l'errore di Bentancur.
È un errore da 4,
non è neanche la prima volta, purtroppo, e credo sia ancora peggio per quello.
Sì.
Ma la reazione nel secondo tempo, dopo un confronto magari con l'allenatore, una trasferta importante, un ottavo di Champions che stai preparando da mesi,
lì ti dice che la Juve non è pronta a livello di personalità, però è un punto di vista mentale quello. L'errore del singolo è un errore del singolo.
Del singolo.
Che
del
può, singolo, anche se possono molti esserci 70
lo attribuiscono
spiegazioni.
Anche a Tech per metà parte, ecco.
Diciamo che Tech, non, secondo me, non ha fatto una grandissima partita. Ieri non era sufficiente. Però l'errore di Bentancourt, non è che puoi dare responsabilità a Tech o a Chiellini che doveva dare una
io
mano.
Lì 80, 80-20 al massimo.
Ma è 85
più.
Anche. Detto questo, invece, l'errore, il secondo gol è un errore che investe praticamente tutta la squadra a livello di motivazioni, a livello di mentalità e forse addirittura
contro,
più grave.
Contro l'Ajax.
Sì.
Tu incassi il gol proprio ripartendo nel secondo
sì,
tempo.
Sì.
All'andata.
Sì, sì, sì. È vero. Io non so spiegarmi né uno e nell'altro. No, farei veramente fatica e non lo so, fossi in Pirlo cercherei veramente di trovare le corde, i tasti giusti su cui battere, perché due cose del genere in una stessa partita sono un campanello d'allarme allarmante, però diciamo preoccupante, ecco.
Allora, facciamo così, andiamo a sentirci Pirlo sull'approccio della sua squadra e poi abbiamo tanto da ascoltare.
Ma un approccio così difficoltoso, se dopo un minuto vai sotto di un gol in questo modo così rocambolesco, è normale che un po' di fiducia nei giocatori viene a mancare. Avevamo preparato la partita in modo diverso, sapendo che sarebbe stata una gara dura, come poi lo si è dimostrato, sapendo che loro erano molto bravi a difendersi, a stare compatti, quindi quando poi gli porti sul piatto d'argento la partita che vogliono fare, poi diventa tutto più difficile.
D'accordissimo, perché la Juventus avrebbe voluto giocare una gara paziente.
Sì.
Con la palla tra i piedi.
Ma non è cascato un meteorite che ha sbattuto contro la palla e la palla è entrata in porta.
Ok, però non puoi più giocare quella partita là.
Che
permette all'avversario di giocare la sua miglior partita
esatto,
possibile.
Esatto, tu hai messo la partita sui binari che
una squadra difensiva
per i quali avrebbe pagato con Seisao probabilmente. Trovarsi in vantaggio di un gol dopo un minuto, credo che... Non so, se fuori da qualsiasi più rosea aspettativa da parte dei Conceição, però la partita l'hai sbagliata tu, il gol sì. Te lo sei fatto fare tu. Tu hai messo Taremi, gli hai dato la palla e hai detto segna per favore, cioè allora il problema è tuo e sei tu che devi ribaltarla e devi fare qualcosa in più di quel che ti eri preparato, perché evidentemente quello che ti eri preparato non è stato sufficiente.
Andiamo verso il notiziario, poi torniamo, ascoltiamo tutti i vocali, tanti ospiti. Nella parte terminale della trasmissione ci concentreremo sul Divin Codino.
Oh, Raffaele. Finalmente qualcosa di meraviglioso.
Roberto
non,
Baggio.
Non bello, meraviglioso.
Tanti auguri, credo, posso dirlo, al più grande giocatore italiano di sempre.
È qualcosa di incredibile.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro e il post partita di Porto Juventus. 340 54 25 324. Ascoltiamo un po' di vocali, grazie al lavoro di regia di Davide Ercolini.
Buonasera, complimenti per la trasmissione, sono Alessandro.
Grazie a te.
Volevo dire, è vero che noi siamo in corsa su tutto,
sì, ma siamo indietro.
8
su tutto.
Punti con una partita da recuperare non sono tanti.
Non sono tanti.
Il Champions League la potremmo anche vincere, e c'è la finale di Coppa Italia.
E c'è
però
un trofeo vinto.
Dire, bisogna non sbagliare, bisogna. Il problema, ragazzi, è che ci manca un vero regista. Non c'entra sbagliare. Cioè, noi ieri sera abbiamo sbagliato, siamo d'accordo, ma se non sbagli, te il regista non ce l'hai lo stesso.
Allora, il regista di Juventus non ce l'ha.
Non ha neanche un centravanti.
Ha provato con Arthur.
E ha un solo terzino sinistro.
Ha provato con Arthur a fare qualcosa di simile, a surrogare il regista. Arthur non c'è perché non sta bene,
esatto.
Non si sa neanche quando tornerà. Magari tra due settimane, magari anche di
Speriamo
più.
Speriamo due settimane. Però
e quindi tu devi cambiare il tuo modo di giocare,
esatto.
È evidente.
Siccome non hai né un regista e neanche un giocatore con le caratteristiche del regista, non giocare con il regista o non giocare con un tipo di gioco che necessita un regista.
Ve la ricordate la Juventus di Capello? Tu te la ricordi molto bene.
Sì, molto.
Lì i registi non ce n'erano.
Non ce n'erano.
Due.
C'era Emerson e Vieira, esatto. Oppure Emerson
facevano
e Gianni
legna, Chieda. Facevano anche gioco, per carità.
Esatto.
E poi c'erano due esterni. Vabbè, lì c'erano Nedved e Camoranesi. Però
Sì, 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 esatto.
Non la è Juve che successiva devi per non giocare... gioca con regista, gioca con, però con Zidane dietro le punte.
Anche perché Bentancur e Rabiot, non so, nessuno di due è un regista, nessuno di due ha le caratteristiche del regista. Dunque, perché presupporre un gioco che abbia bisogno di un regista? Il regista non ce l'hai, hai un Arthur che ci si avvicina ma non lo è. E dopodiché tu non hai un regista, non hai un centravanti e non hai un terzino sinistro di ricambio. Queste però sono delle scelte.
Abbiamo fatto ieri la lista dei rimpianti con Giulia, sì, Borletto. Ci abbiamo, guarda, messo dentro ovviamente Moise Kean,
sì.
Ci abbiamo messo dentro Kingsley Coman, ci abbiamo messo dentro Leonardo Spinazzola,
sì.
E poi tornando indietro Henri, Vieri, Immobile, vabbè, di cui abbiamo parlato Immobile, anche con Luciano Bruni, sì, ricordi? Sì, sì, sì. Sì, sono tanti, però insomma è chiaro che quante scommesse vinte invece non si possono vincere tutte, è evidente.
Chiaro.
Però rimanere scientemente, come diciamo spesso, senza un attaccante, nonostante una finestra di mercato di gennaio che ti può dare, potrebbe darti la possibilità, invece scegli di adattare un giocatore a quel ruolo, ecco, puoi
pagarne
delle
scelte, puoi vincere e perdere.
Poi magari Kulusevski tra due mesi,
esatto,
un mese e mezzo,
segna 40 gol
a fare quel ruolo,
e sei stato bravo tu,
esatto,
a coglierne
al momento, è così,
le opportunità, le qualità. Detto questo, sono delle scommesse, un po' come prendere un allenatore debuttante su una panchina di livello come quello della Juventus, è una scommessa, puoi vincere e perdere, ma è comunque una scommessa, lo sapevi anche prima.
E non
prima.
Ti puoi neanche tanto arrabbiare, come un, esatto, bravo collega della carta stampata o dei siti, gli metti a fare una trasmissione, lo metti a fare una trasmissione radiofonica di,
esatto,
due ore.
Non l'ha mai fatta in vita sua.
È chiaro che magari qualche
difficoltà
in corso
averla,
d'opera,
esatto,
qualche momento... di appunto difficoltà può avercelo, e anche il contrario è evidente,
esatto,
e
esatto,
sono scommesse che tu fai e puoi vincere, puoi perdere, puoi pareggiare, diciamo così, però è ancora tutto in corsa. Io non sarei così drastico nella valutazione della stagione.
Noto che quest'anno la Juve ha una certa facilità a complicarsi la vita, perché sei a meno 8 in campionato, perché devi ribaltare un 2-1 in Champions. L'unico percorso quasi netto l'hai fatto in Coppa Italia, diciamo, sei arrivato in finale tranquillamente, però nelle altre competizioni parecchia difficoltà. È vero che sei ancora in corsa su tre fronti, ma sei abbastanza indietro.
Abbiamo il piacere di ospitare, grazie di essere con noi, a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
Buonasera, buonasera direttore, benvenuto.
Ciao, buonasera, buonasera.
Ci stiamo chiedendo, lo chiediamo anche a lei, come dobbiamo spiegarci, come si spiega lei la Juventus di ieri, l'approccio, la reazione,
gli
la
errori,
prestazione in generale?
Ma io so storia dell'approccio, francamente mi ha anche un po' sfinito. Non è questione di approccio, quando tu sbagli un passaggio è un errore, non è un approccio. Non è che sei entrato deconcentrato altre cose, con gli errori si fanno al primo minuto, come si fanno al 50esimo o al 47esimo o al 90esimo. Sul secondo gol, secondo me non è nemmeno quello, è un errore difensivo, e c'è anche la giocata del secondo gol, intendo dire al minuto, dopo 20 secondi del secondo tempo. Io credo che se noi la definiamo, la risolviamo con il discorso dell'approccio, non abbiamo capito le difficoltà di questa squadra. In questo momento è una squadra che è in difficoltà, una squadra che gioca male, è una squadra che obiettivamente ha avuto un paio di passaggi che io trovo poco educativi, e cioè intendo...
Cerchiamo di perfezionare il collegamento con Ivan Zazzaroni. Sì, effettivamente trattasi di errori, oltre,
sì,
comunque magari,
sì,
a,
sì,
una,
sì,
lettura da parte della Juventus anche.
Sono due situazioni di errori,
in fase
secondo
di
me
di,
però
di match.
Trattandosi di errori subito a inizio partita, insomma, forse scendere in campo con una voglia, una determinazione, una motivazione in più, forse avrebbe potuto, non dico evitarli, o magari anche sì.
Certo, o magari non tutti e due assieme.
Magari non tutti e due, però chiaro che dopo un minuto, erroraccio di Bentancur, o dopo un minuto dall'intervallo, errore collettivo della squadra, è vero che è un errore della fase difensiva in generale, però chiaro che forse con un altro, scendendo in campo in un altro modo, forse saresti riuscito a vincere.
Rieccoci, direttore.
No, ecco, scusa, non so dove mi sono interrotto, praticamente, nel senso che...
Sugli errori.
Che come dici?
Sugli errori singoli.
Ecco, no, ho fatto un altro discorso dopo, che era questo.
Okay.
Io credo che anche le due partite in cui la Juventus ha giocato in fase difensiva, penso con la Roma in particolare, secondo me tolgono anche sicurezza di gioco e autostima alla squadra, che ha sicuramente assenze importanti, ma le hanno tutti. Tutte le squadre hanno avuto o hanno ancora assenze importanti per infortuni, Covid o altre cose.
Sì.
Ci sta, dopo 9 anni di vittorie, ci sta anche un momento di flessione, c'è la Ronaldo, ti manca Dybala, forse Morata non è il giocatore, anche se ieri quando è entrato comunque ha fatto cose più importanti di Kulusevski, cioè Morata non era il giocatore che serviva, Morata è una buona alternativa, non è un titolare dal mio punto di vista, cioè un giocatore che alla fine dell'anno non ti ha soddisfatto completamente, quindi io credo, infatti era la quarta, la quinta scelta della Juve, ci sono tante ragioni, sì. Voglio dire, però tutto è ancora assolutamente rimediabile, sì. Questo è il dato più importante, più rilevante.
Direttore, secondo lei la Juve in questa stagione si può permettere un anno di transizione, magari senza trofei, in nome del ringiovanimento, del ricambio generazionale e di una nuova guida che deve fare esperienza come Pirlo?
Non è questione di potersi permettere una transizione o meno, se arriva, arriva, te lo devi sciorpare. Io credo che sia ancora presto per dire che siamo nell'anno di transizione della Juventus, perché è rimediabile la partita con il Porto e soprattutto sei a una distanza ancora recuperabile in campionato. Chiaro che adesso sei a livello, definiamolo, più basso, no? Sì. Sul piano del rendimento, della qualità di manovra. Non lo so, i margini per recuperare ci sono, quindi adesso vedremo se sarà in grado effettivamente di dare fuori qualcosa, anche perché un Ronaldo così non si vedeva da un sacco di tempo, forse non sarà mai visto alla Juventus, e perché dietro ci sono dei sbandamenti che francamente non appartengono alla Juventus dal mio punto di vista. Sì.
Pensa abbia pesato comunque il cambio di filosofia da Allegri a Sarri e poi a Pirlo nel corso degli ultimi anni, in questa scarsa costanza sotto il profilo del gioco e del rendimento?
Ma guarda, io la mia versione della chiusura del rapporto con Allegri è un po' diversa da quella degli altri. Ah. Nel senso che secondo me Allegri, che aveva più volte manifestato, un po' come Conte, manifestato il desiderio di cambiare molto nell'organico, che forse il ciclo fosse finito, e che invece la società la pensava diversamente. Poi si è arrivata a una conclusione molto meno traumatica di quella di Conte, diciamo più condivisa, però diciamo che erano più i dubbi di Allegri sulla Juve che della Juve su Allegri. Il discorso del gioco, del bel gioco, io francamente non lo seguo nemmeno più, perché oggi non vedo giocare bene nessuno, vedo giocare bene ogni tanto l'Atalanta, vedo giocare discretamente bene lo Spezia in alcune partite, ma le grandi squadre, l'Inter gioca male, il Milan gioca benino ogni tanto, la Roma ha dei momenti, ma soprattutto con le piccole, quindi io francamente non vedo tutta questa qualità, anzi mi sembra che sia molto abbassato il livello di qualità del nostro campionato.
Direttore, a proposito, allargando il discorso al campionato, l'Inter è la favorita pur non giocando benissimo, e secondo lei la Juve a meno 8 ha ancora qualche speranza di vincere lo scudetto?
Beh, un meno 8 che può essere un meno 5, esatto. Se batte il Napoli, chiaro che deve fare in fretta, questo mi sembra chiaro, 8 punti sono tanti, 5 sono assolutamente rimediabili, quindi ha questa possibilità di recuperare, è evidente che deve sfruttarla, deve avere la capacità di sfruttarla. Però, ti ripeto, se cambia radicalmente il sistema, se ritrova una condizione complessiva più alta, perché fino adesso non abbiamo visto, pochissime volte abbiamo visto una Juventus superiore.
Sì. Per quanto riguarda, stavo prendendo in considerazione, direttore, la sua indiscrezione, diciamo, per quanto riguarda Barella, la Juventus, Paratici, che non ha mai gradito il giocatore, è evidente. Le chiedo se, da questo punto di vista, in quel reparto lì, al centrocampo, non si sia fatto un po' poco nel corso degli ultimi anni.
Ma sai, si è fatto poco, hai fatto la cessione di Pjanic, che non gioca nemmeno a Barcellona, Khedira era sfinito. Migliorare Pjanic e Khedira al meglio non è semplice, devi spendere un sacco di soldi, e questo era l'anno sbagliato, perché tutte le squadre non hanno avuto la possibilità di investire, sono tutte molto indebitate per via del lockdown e per altre ragioni. Quindi io credo francamente che hanno tentato, sono inventati McKennie, che è un giocatore che tanti seguivano. Ricordo che quando prese McKennie da Juventus, Sabatini, che è uno che se ne occupa di mercato e ne sa qualcosa, ha detto a Paratici complimenti, come hai fatto a prendere uno come McKennie, quindi era un giocatore che era seguito da tutti gli osservatori del calcio europeo. Rabiot è un parametro zero, giocatore ancora indefinito. Ramsey, alto parametro zero, però giocatore che sa dare delle cose, all'Arsenal faceva molto bene. Ti ripeto, non siamo ancora a quei livelli. Bentancur in questo momento è una fase, lascia stare ieri sera, ma non sta facendo quello che noi ci immaginavamo potesse fare, perché se parli con i tecnici uruguayani ti dicono che è un fenomeno da Real Madrid, sì, Bentancur. Quindi Arthur è ancora un punto interrogativo, però qualcosa è stato fatto, cioè un tentativo di miglioramento è stato fatto, poi è chiaro che sia il primo anno per loro, non per Bentancur evidentemente. Chiesa sta facendo meglio di quanto pensassi, Bernardeschi è in fase involutiva, insomma ci sono diverse situazioni che si possono, poi ti ripeto, ti manca Dybala, io sono un dybalista, dybaliano,
anche noi,
come ti pare, siamo della prima ora, per cui no, per quanto riguarda il discorso di Barella lo posso garantire al 100%, okay. Cioè nel senso che io sono stato certamente il primo dopo poche partite, lavorando anche con il Cagliari, dissi che si sarebbe andato in nazionale perché avevo visto un giocatore per me eccellente come italiano. E quando ogni volta che abbinavano il suo nome alla Juventus sentivo Paratici, si mi diceva il giocatore non mi piace affatto, poi vabbè, ho detto termini coloriti che non dirò mai.
Troppo minuto, però, troppo minuto, troppo basso, possiamo forse immaginare. Per il tipo di gioco.
No, non è troppo minuto. Alcuni appunti che lui muoveva a Barella come centrocampista erano il fatto di non essere, non avere pochi gol e soprattutto di non avere colpo di testa, cioè di avere dei limiti in alcune limiti tecnici. Certo. Io francamente però l'ho visto crescere in un modo.
È cresciuto tantissimo.
Ha un carattere da Juve, questo è indubbio.
Sì, è vero. Prima di salutare e ringraziare il direttore, ma è finito il tempo di Messi e Ronaldo in favore di Mbappé e Haaland?
Guarda, Roberto Baggio, che oggi compie i suoi 54 anni, mi ha sempre ripetuto: non metterti mai contro i campioni. Ti ho già risposto.
E non ci guardiamo bene dal farlo.
Benissimo.
Ecco, non nel senso non pensare mai che siano finiti.
È vero,
perché
è vero.
I campioni hanno risorse che i giocatori normali non hanno e quindi possono determinare anche a 40 anni.
Ivan Zazzaroni,
grazie direttore.
Davvero.
A voi.
È un piacere, a presto, buon lavoro.
Direttore del Corriere dello
Sport.
Leggiamo
magari domani sul Corriere dello Sport, vedremo se ci sarà un editoriale del direttore.
Non mettersi mai contro i campioni,
noi
ci piace.
Non lo faremo
non
mai.
Non lo facciamo.
Detto
anzi,
questo,
noi
ci auguriamo
il grande campione che è stato e che è Roberto Baggio, ecco, al di là del fatto che non giochi più, che sia lontano da telecamere, taccuini.
Ha fatto un, secondo me è stato uno degli ultimi a giocare, ad affrontare la vita oltre il calcio in un certo modo, no? Dopo di lui, secondo me, poi i calciatori sono diventati delle star.
È l'ultimo divo antidivo.
Esatto, l'ultimo divo antidivo, però a modo suo, non contro tutto e tutti. Lui aveva una sua idea di vita, di vita oltre il calcio, e l'ha perseguita fino in fondo, legittimamente o no, questa è una scelta chiaramente sua. Però dopo di lui, secondo me, sono cambiate molto le cose. I giocatori molto spesso sono rimasti nell'ambito, telecronisti. Lui invece ha fatto una scelta totalmente sua, personale. E io gli auguro solo di essere felice, perché dopo quel che ha fatto in campo può fare esattamente quello che vuole.
Allora, facciamo così. Sentiamoci tutti i vocali.
Tutti.
Vai.
Ciao ragazzi, Alessio da Busto. Ma io contesto questa cosa che in Champions c'era tensione, i ragazzi
l'ho detto
erano
Chiesa,
un po' preoccupati. Io mi ricordo altri ragazzi che nel 95 si sono trovati a giocare la Coppa dei Campioni dopo 9 anni che non la giocavamo più.
E la vinsero subito.
L'unico forse era Luca Vialli che l'aveva giocata ed è arrivato
con la Samp,
in finale.
Fino al finale, giusto.
Siamo arrivati a Dortmund pronti via, prima partita, 30 secondi sotto 1-0.
È vero. Forse Müller addirittura.
Con il Borussia Dortmund.
Forse sì. Forse
allora sì, quella squadra insomma costruita quasi veramente, no? Per vincere la Coppa.
Che grande squadra.
C'era anche Vierkud, no?
C'era Pietrone, Vierkud.
Che la finale l'ha fatta con
finale
con
l'ha fatta,
stavo facendo mente locale.
Con Ferrara. C'erano anche Torricelli e Porrini, mi sembra, in finale di Champions. Sto andando totalmente a memoria. Però sì. Che grande squadra. Che grande gruppo.
Lo sai che se apriamo sto capitolo 96.
Sì, no? Ci mettiamo a piangere, tra l'altro. Detto questo,
Peruzzi, però, Ferrara, Pessotto, Torricelli, Vierkud, Sousa, Deschamps, Conte, Vialli, Del Piero, Ravanelli.
Porrini non entrò?
E quasi
non ricordo.
Sì, nel corso
entrò,
della partita entrò.
Infatti, sì.
Entrò Porrini ed entrò Di Livio ed entrò anche Michele Padovano.
Michele Padovano nel finale.
Ragazzi.
Grande squadra, grandissimi
ricordi. Quasi una preghiera questa
ragazzi, non lo so, questa è la squadra. cerchiamo di assomigliare un pochino. Prendere in prestito qualcosa.
Che cosa? Carattere.
Carattere lì. Secondo me, ecco, la differenza è che il carattere di Vialli lì era trascinante. Quello di Ronaldo...
Tutto centrocampo hai Deschamps, Sousa e Conte.
Dei signori del centrocampo.
E lì davanti avevi tre giocatori, Del Piero.
Sì.
Vialli e Ravanelli. In particolar modo Vialli e Ravanelli, ma anche Del Piero, facevano la doppia fase in maniera
Ravanelli
sublime.
Sembrava il Mandzukic di Allegri, che ti faceva tutta la fascia.
Vialli correva per due centravanti.
Vialli correva per due.
E la difesa era impenetrabile. In mezzo un certo Vierchowod, un certo Ferrara. Vabbè, dai, torniamo sul presente.
Ciao ragazzi, sono lo zio Duff.
Ciao.
Sono ancora sotto shock. Sto leccando le ferite.
Ci crediamo.
Però mi ripeto, la colpa del gol è stata di Bentancourt.
Sì.
Il 70-80%.
C'è una,
ma io avevo fatto quel discorso del portiere un po' troppo educato.
È vero.
Szczęsny, più bravo di tutti, però per me non si sa far rispettare dai suoi difensori.
Chiarissimo questo messaggio. Andiamo avanti. Sì, il portiere è troppo educato.
Sempre dei temi, degli spunti interessanti.
Guardate, la Champions per noi juventini sapete già che cosa
sappiamo,
è.
Purtroppo.
Cioè, perlomeno cos'è diventata. Per forza di cose. Un po' perché siamo pure condizionati da questi social, gli sfottò, vabbè, siamo un po' condizionati, ma noi non ci frega niente. Però una cosa ho notato: quando c'era anche Allegri, sì, un anno si giocava male, però l'anno dopo andavi in finale, giocavi, avevi quel pizzico di fortuna, anche in campionato col Napoli, con la Lazio, quando c'era Allegri, col Sassuolo, avevi quel pizzico di fortuna in più che già l'anno scorso non c'era. Abbiamo perso un po' della nostra culaggine, diciamo.
Sai cosa, secondo me, il valore aggiunto di Allegri, al di là dei tecnicismi e delle allegrate, era la spensieratezza che, secondo me, lui riusciva a inculcare nei giocatori. Cioè, lui era uno molto tranquillo, secondo me era contagioso.
Io l'ho definito in conferenza stampa, non so se ricordi, proprio parlando col mister, lei è zen, mister, è vero.
È zen, molto zen. Tranquillo, si perde, e vabbè, vinciamo la prossima, e perdiamo anche la prossima, e vabbè, vinciamo quella dopo, però poi alla fine era una Juve che i risultati li faceva.
Lanciava i cappotti,
era giusto anche ogni tanto incazzarsi quando le condizioni...
Però non ti stupisce che un allenatore, si parli di un allenatore a distanza di 2 anni, è come se ti molli con una donna, o viceversa, una donna si molla con
uno,
e dopo 2 anni...
Vuol dire che quella donna,
due relazioni, tu ancora
vuol
ripensi,
dire che quella donna forse era quella
ti
giusta,
ti ha colpito,
era quella giusta e ti è rimasta nel cuore, così come
e magari ci ritorni.
Magari dopo giri immensi ogni tanto a volte si ritorna.
Andiamo avanti
ragazzi, io più volte ho chiamato per lasciarvi battere messaggio e battere lo stesso concetto.
Sì,
è evidente che da quell'Atletico Juve dell'andata, risolto poi con la magia di CR7 e la garra, da lì la Juve ha avuto un declino che in Europa che è palesissimo, perché
chiaro.
Tre avversari, tre uscite diverse, Ajax,
Lione.
Sì. E no, Porto,
questa però ancora si può salvare.
Il completo peggioramento ogni volta, perché le squadre in questa serie
si valuta successo,
sono
tante.
Più deboli.
Sì, assolutamente. Sono avversari che, tra l'altro, sono scese di livello col passare degli anni. Perché l'Atletico, un certo livello, Lione, mediocre livello.
Il Porto sulla carta.
Porto, no, vabbè, ragazzi, il Porto non è. Cioè, leggiti la formazione, non è una squadra da Champions di alto livello. Cioè la Juve è nettamente superiore,
anche magari da Europa League,
è senso. Una squadra da Europa League,
anche se ha fatto
un ottimo
girone.
Detto questo, chapeau al girone e chapeau alla prestazione di ieri sera, ragazzi, c'è da togliersi il cappello e di dire bravi. Detto questo, non avete incontrato la migliore Juve, che la migliore Juve non ti fa fare due gol così.
No,
quindi chapeau, ma aspettiamo il ritorno.
Ciao ragazzi, sono Andrea D'Ancona.
Ciao Andrea.
Un quesito, ma Ramsey, visto che tanto Doro Piazzi fa quello che fa, ma se ci giocava nell'Arsenal nei 2.5 e nel Galles nei 2.5, sempre migliore in campo, mi ricordo anche col Napoli segnò pure, ma non si potrebbe provare anche da noi, visto che Arthur non si sa quando ritorna.
Ramsey davanti alla difesa, capito?
Non lo
bene?
So, sì, non lo so, ti dico a occhio la sensazione, forse no.
I piedi però, ce le avrebbe, però devi garantire continuità in quel ruolo.
Io Ramsey lo vedrei meglio trequartista, più che davanti alla difesa. Però comunque avere un Ramsey in più al centrocampo,
cioè, puoi sperimentare al 18 febbraio un giocatore in quella posizione.
Non, esatto, siamo in ritardo adesso. Adesso non si può provare. Adesso bisogna cercare di costruire sulla base di quel che hai già provato. Non si può sperimentare a fine febbraio.
Buonasera, altro Alberto, da ascoltare. Buonasera Marco, che sera dalla Svizzera. Sono delusissimo come tutti per la partita di ieri, davvero non me l'aspettavo. Però trovo sconcertanti le dichiarazioni del dopogara, sia dei giocatori e sia di Pirlo. Giocatori, vabbè, sono giovani, specialmente quelli intervistati subito dopo.
Sì, è vero.
E ci può stare, no? Come ha detto Chiesa, che ha detto io sono per me la prima partita agli ottavi, e va bene. Però io non vedo quella cattiveria, quella grinta, anche in una sconfitta. Non vedo l'arrabbiatura, no? Di dire non va bene. Cioè, manca qualcosa, è difficile anche dirlo a parole. Però non vedo quel carisma,
carattere,
che invece si attribuisce, voglia, a Pirlo, sì, è tutto. Grinta. E temo che questo sia un aspetto importante che debba esserci per una squadra, proprio per essere, sì, matura.
Quindi quel quid che forse ti fa fare poi quel salto di qualità in alcune situazioni, in alcune partite, in alcuni momenti di difficoltà. Forse ci vuole, vero? Non ha ancora fatto quel click a livello di personalità, mentale, di maturità la Juve, forse.
O l'hai fatto a folate,
o l'hai fatto a strazzo, poi sei tornato indietro. Barcellona però è una squadra su cui ha passeggiato il PSG, no? Quindi alla fine
sì, comunque il Barcellona abbiamo visto il valore. Tra l'altro aspettiamo a darla per morta.
No, per morta no, Barcellona. Ma è una squadra che proprio al Camp Nou si è fatta passeggiare addosso da Mbappé, dal PSG.
Mbappé, sì, però comunque contro la Juventus è riuscito a vincere 2-0 anche abbastanza, vero, in maniera agevole.
Sì.
Allora andiamo avanti, note vocali.
Ciao Marco, ciao Alberto, Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Io volevo fare una considerazione sulle dichiarazioni di Pirlo di ieri post partita,
sì,
in cui dichiara che lui non ha intenzione di cambiare modo di giocare,
quel passaggio là.
Cioè, la costruzione dal basso per lui è fondamentale. Allora, secondo me è un segno di poca umiltà, forse non ha capito che in questo momento non ci possiamo permettere questo tipo di gioco, perché non abbiamo la giusta concentrazione e i giusti uomini per farlo.
Sì.
Voi che ne pensate?
Allora, lui non può smentire il proprio lavoro dopo una sconfitta, certo, per una pallaccia persa. Detto questo, credo che ci sarà più attenzione su quel tipo di giocate,
esatto,
in
e poi
futuro.
Quello che abbiamo detto prima, la logica del compromesso. Quando hai Arthur, costruzione dal bassissimo, la puoi fare a un centimetro dalla linea di porta se vuoi. Con altri tipi di giocatori, banalmente Rabiot e Bentancur, siccome il gioco dal basso lo puoi fare ogni tanto, non sempre, soltanto quando non hai quella pressione asfissiante. Quando hai quella pressione trovi un'alternativa, che sia il lancio, che
ma
sia allargare,
non partendo proprio dai 16 metri dall'area,
esatto,
no?
Magari non andando a giochicchiare in mezzo all'area di rigore. Tutto qua, secondo me è molto banale, molto lineare, ma ha senso questo discorso.
Altro da ascoltare.
Sentiamo. Ciao ragazzi, ciao. Sono Paolo da Firenze.
Ciao Paolo.
Juve è veramente inguardabile ieri, inconcepibile entrare in campo in quella maniera. Però se ci aveva andato il rigore solare,
sì,
alla fine
era
un altro film. Non vorrei che quella cosa lì ci condizionasse il passaggio di turno.
Ma guarda, magari la condizione è positivo, perché non vai a giocarti il ritorno con la mente così, ecco, rivolta.
Rigore
a
netto.
Un argomento, cioè, a una partita di gestione.
Esatto, quello sicuro. Comunque, rigore netto, spiegazione nel post partita di Del Siero Grande, sconcertante. Questa è la mia... il mio personalissimo parere.
Sì, questa è un'ipotesi di commento da parte dell'arbitro, che non parla notoriamente.
Che non parla, ma da quanto poi ha spiegato ai giocatori e probabilmente a Pirlo rientrando nel tunnel, la spiegazione è stata ma mancava, era già quasi finita la partita. Non...
No, follia.
Follia totale.
Ragazzi,
sei questa.
Giulio Vagami, non pensate che sia giunto il momento di Fagioli per fare il salto di qualità, a trovare questo ragazzo?
Fagioli.
Con prospettive molto interessanti, visto che a centrocampo non abbiamo un regista vero e proprio.
Puoi provare in alcune partite.
Stuzzica, ma ragazzi, ormai Coppa Italia si è arrivato in finale. Il campionato.
Tu col Crotone, ad esempio, lunedì sera devi fare 3 punti. Partire con Fagioli, nel senso,
è un rischio. Poi, chiaramente, se
non hai nessuno,
vedi che dribbla 40 persone e segna, allora lo puoi mettere. Ma se no, è un pochino rischioso. Comunque, hai Rabiot, hai Bentancur, hai Ramsey. Ripetiamo, andare a puntare sull'under 23, io lo farei in casi di emergenza. Altrimenti, a meno che non hai un fenomeno davanti, dici, ok, ragazzi, questo qua è troppo forte, allora Però se no, io punterei comunque sui giocatori della prima squadra.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi rientriamo, leggiamo qualcosa e ci occuperemo con Francesco Vitale, ma non solo con lui, con un graditissimo ospite che conosce molto bene di Vincodino, appunto di Roby Baggio.
Hashtag like e ricondivisioni, il mondo social che parla dei tifosi della Juve. Su Radio Bianconera c'è Social Club, da lunedì al venerdì. Commenta con noi.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 5-5 che si protrarrà anche nella giornata di domani, perché i punti sono davvero tanti per quanto riguarda l'approfondimento post partita. Ve l'abbiamo promesso invece il contest che riguarda Roberto Baggio. Quando parliamo di contest, ovviamente ci viene in mente, lo sentiamo.
Solo
già.
Unico nostro amico.
Inimitabile.
Francesco Vitale.
Ecco.
Ciao Fra. Ben ritrovato.
Grazie innanzitutto ragazzi per la meravigliosa presentazione e nel ringraziare voi ovviamente ne approfitto per salutare anche tutti coloro che ci seguono qui a Terzo Tempo su Radio Bianconera.
E ti è piaciuto fare il contest su Baggio? Di la verità, perché Baggio è Baggio.
Diciamo che sì, mi è piaciuto tanto, caro Alberto, perché parliamo di uno dei più grandi idoli della mia infanzia e anche della mia adolescenza. Mi è piaciuto ed è stato anche abbastanza facile, perché poi per quanto magari riguarda gli altri bisogna fare anche un piccolo lavoro di ricerca nel fare domande particolari. Per quanto riguarda Baggio, diciamo che non è stato difficile, perché
poi
su Baggio noi appassionati calciofili, noi nati negli anni 80 e cresciuti nei 90, sappiamo praticamente vita, morte e miracoli.
Verissimo.
Allora,
andiamo?
54 anni, Roby Baggio.
54? Se faceva un po', gliene dava un pochino meno, dai.
Gliene davi meno se li porta bene.
Se li porta bene.
Anche se non lo vediamo spessissimo.
No,
vediamo. Partiamo.
Via.
Diamo un voto da 1 a 10 a quella che è stata la sua straordinaria carriera calcistica.
Qui la domanda, anzi la risposta è molto facile, ragazzi, perché 10
a 10.
Aggiungo a... anche che 10 come il suo numero di maglia, poi peraltro. Anche se poi c'era chi lo definiva un 9,5.
Bravo. Platini coniò per lui questo diciamo,
termine.
Sì, questo neologismo.
Sì, Michel Platini nello specifico coniò questo termine, che a mio giudizio era anche un termine azzeccatissimo per definire quelle che erano le qualità tecnico-tattiche di Roberto Baggio. Però non perdiamo tempo. Andiamo al dunque, voto 10,
voto
e
10.
Ci troviamo di fronte ad uno dei rarissimi casi dove il palmarès rispetto al valore del giocatore è bugiardo.
Molto.
E non è assolutamente un metro di misura, perché io gli do 10 con lode, nonostante poi lui abbia vinto poco rispetto a quello che avrebbe potuto vincere in base al suo talento. E poi Roberto Baggio, in più di tanti altri giocatori, aveva una cosa speciale, quello che lo ha reso diverso da tutti gli altri, vale a dire che noi tutti lo identifichiamo soprattutto con la maglia della nazionale, perché Baggio è stato colui che è stato capace di esaltare le folle, è stato colui che è stato capace di farsi convocare a furor di popolo ai mondiali del 98 quando inizialmente non era previsto.
Baggio
era un giocatore che amavi a prescindere dalla maglia che vestiva.
Sì, giocatore
quindi
universale.
Di conseguenza...
Sì. Di tutti e per tutti,
però me lo concedete, non perché l'habitat sia bianco-nero, però il meglio l'ha dato la Juventus. Si è avuto anche discussioni accese con dei colleghi. Lui comunque la Juventus vince da solo una Coppa UEFA e soprattutto si consacra in quell'anno che lo proietta al pallone d'oro prima del mondiale del 94. Credo che il miglior Baggio
Secondo me anche, però è stato molto longevo, ha fatto grandi cose anche altrove, però effettivamente il meglio secondo me l'ha dato in bianco e nero. Voto anch'io 10, perché aveva una classe immensa e soprattutto aveva una qualità di pochi che faceva innamorare. Uno può vincere, uno può fare vincere la classifica cannonieri, trofei, però fare innamorare è un aspetto che non tutti hanno ed è molto particolare, lui ce l'aveva.
Fra.
Io sono perfettamente d'accordo, era grosso modo quello che avevo detto anch'io. Soprattutto è stato il mio primo amore a livello calcistico.
Esatto.
E quindi
un
perché
po' tutti,
io
siamo innamorati tutti di quel giocatore straordinario.
Io mi sono innamorato calcisticamente di Baggio a partire dai mondiali del 94, perché lui molto spesso c'è stato anche chi ha detto che lui non era un leader. Lui era un leader tecnico, però, ed era soprattutto leader di se stesso. Lui ci trascinò letteralmente in finale. Sì, ci trascinò letteralmente in finale al Mondiale del 94. E io dai Mondiali del 94 in poi non ho mai più visto un trascinatore tecnico così importante e così forte che abbia mai vestito la maglia azzurra. E per quanto concerne la vostra considerazione, sì, sono assolutamente d'accordo con voi che il miglior Baggio si sia vista la Juventus, perché alla Juve sono stati i suoi anni migliori, ha vinto il pallone d'oro, io credo di sì, perché è stato un Baggio maturo, però un grande Baggio si è visto anche a Firenze. Poi, ad esempio, al Milan o all'Inter già era vecchio di età, sì. Mentre al Milan diciamo che giocava fuori ruolo, era un Baggio in mezzo a tanti altri grandi campioni, quindi sì, il miglior Baggio si è visto alla Juventus.
Concordate con Francesco che Ronaldo, Maldini, Baresi, Del Piero, Vialli, Vieri, Guardiola, Weah, Seedorf, Pirlo e Savicevic con Zanetti, anche se sono stati i suoi 12, questa volta 12.
12, e Zanetti non si poteva non
mettere. Migliori compagni di squadra in assoluto.
Sì, concordo, mi fido della competenza e dell'esperienza di Francesco, perché è difficile tenerli a mente tutti e 12, però direi di sì a occhio.
Sì, però dobbiamo aggiungerne altri. Allora, vai. In primis Stefano Borgonovo, perché soprattutto per l'affetto che li legava e per la grande coppia gol d'attacco ai tempi della Fiorentina. Sì, e sì, poi sì, molto commoventi le immagini che hanno ritratto Baggio in quel di Firenze negli ultimi istanti di vita di Stefano. Sì. Un'amicizia che è durata nel tempo, nonostante poi tutto quello che è accaduto, e questo la dice molto lunga sulla grande umanità di Roberto Baggio.
È vero.
Però sì, ne ho elencati 12 ma ne avrei dovuto elencare 20-30.
Sì, 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 sì.
Ad esempio, lui è stato compagno di squadra anche di Marcel Desailly e di Laurent Blanc, che costituivano la difesa della Francia. Con Desailly è stato compagno di squadra al Milan, con Blanc è stato compagno di squadra all'Inter, alla Juventus è stato compagno di squadra anche di altri grandi giocatori che non ho citato, di un altro campione del mondo, Jürgen Kohler, di Totò Schillaci. Ragazzi, qui sono tanti, sono veramente veramente tanti.
Stavo pensando al primo ricordo che io di Baggio, ero piccolissimo, Italia Cecoslovacchia,
sì,
mondiale del 90, quella discesa pazzesca, palla sì, al piede e quel gol.
Io non ti so dire il primo ricordo di Baggio. Ricordo che una volta allo stadio delle Alpi era infortunato o era squalificato, credo infortunato, me lo ritrovai davanti. Ero andato nei distinti della partita, me lo ritrovai lì davanti, non riuscii a parlare, riuscii a farmi, gli diedi un foglietto di carta, mi fece un autografo ed è stato il giorno, a quell'età è stato uno dei giorni che mi ricordo, insomma, sì,
probabilmente. Tre, vi sarebbe piaciuto vederlo anche nelle vesti di allenatore, magari anche come CT della nazionale? Interessante quesito.
Rispondo io, mi stuzzica, ma ti dico di no, perché per il tipo di persona che è, non giocatore ma persona che è, mi aspettavo, e ha rispettato assolutamente le aspettative, un percorso del genere. Cioè, poi una volta chiuso col calcio, fuori dal calcio,
buon
ritiro, si fa la sua vita, coltiva le sue passioni. Lui aveva tante passioni fuori dal calcio e quindi mi sarei aspettato più questo percorso che un percorso invece vicino al calcio da CT.
Francesco.
Sì, anche se poi lui ha ricoperto anche un ruolo federale. Io sì, in grosso modo sono d'accordo con te, Alberto. Perché poi noi abbiamo tutti negli occhi l'immagine di Baggio come calciatore, che
sì,
quella rimarrà indelebile, e magari degli errori che lui avrebbe potuto commettere come CT, non dico che avrebbero macchiato la sua immagine, però ci sarebbe stato un ricordo diverso in un'altra chiave di Roberto Baggio. Però nonostante tutto, a me piacciono queste storie, il passato che ritorna. Ad esempio, quando Diego Armando Maradona condusse l'Argentina ai mondiali, fantastico, quando il tuffo al Monumentale, quando Palermo segnò quel gol decisivo ai fini della qualificazione della selezione.
Sì, sì,
mi
sì,
sarebbe piaciuto vedere Baggio su quella falsa riga, magari in un'Italia in tono minore, perché se poi alla guida c'è stato messo Ventura, che non aveva un background per poter allenare la nazionale, perché sì, il massimo che aveva fatto era stato quello di allenare il Torino, magari a livello di immagine affidarsi a chi la maglia azzurra l'aveva amata e onorata più di chiunque altro.
Sì, oppure un Baggio alla Riva o alla Oriana.
Anche, sì, comunque, sì, sì, sì.
O alla Vialli oggi. Allora,
però,
tra l'altro, suo ex compagno di squadra.
È vero, è vero.
Sapevate, andiamo avanti, che prima di scegliere Brescia sarebbe potuto approdare nella Liga sia a Barcellona che a Valencia?
Non lo sapevo. O meglio, non mi sono mai...
Sì.
Lui sì, perché l'ha scritto, grazie. Si è documentato, no. Rada Barcellona sì, stuzzicante.
Del Valencia l'ho scoperto recentemente, del Barcellona l'ho scritto anche nel mio libro.
Sì.
Ma lui al Barcellona, a dire il vero, non dico vicino perché forse userei un termine improprio, fu cercato e accostato e blaugrana già quando andò via dalla Juventus per andare al Milan, e quel caso lì sarebbe stato addirittura il primo italiano a vestire la maglia del Barcellona, prima ancora di quello che poi sarebbe successo, perché poi sono arrivati Coco, è arrivato Albertini, è arrivato Zambrotta. Chiaro. Certo è che veder vestire la maglia blaugrana Roberto Baggio sarebbe stata veramente tutt'altra cosa, e sarebbe stato qualcosa di affascinante e di altamente elettrizzante. Nel Valencia sarebbe stato allenato da Hector Cooper, e quello lì sarebbe stato un Valencia finalista di Champions.
È vero.
Ma poi sono tante le porte scorrevoli che piacciono tanto a Marco, riguardanti l'ex di Vincorino, perché lui si parlò tanto anche di Regina prima del suo approdo a Brescia. Uh-huh. Però lì fu più che altro una cosa, non dico ingigantita, perché la trattativa era veritiera e Lillo Foti aveva offerto bene. Però Baggio ha sempre avuto una sorta di rifiuto di giocare nel Sud Italia per motivi familiari, tant'è che poi lui nel 1997, prima di approdare nel Bologna di Renzo Olivieri, rifiutò anche il Napoli, con tutto che poi in una famosa partita tra Italia e Polonia, vinta 3-0, dove Baggio segnò al San Paolo, i tifosi partenopei gli chiesero anche di vestire l'azzurro, dicendogli: Baggio, l'azzurro di Dora.
Allora, tra il 92 e il 94 è stato irreale, ci scrive il nostro amico Matteo da Los Angeles. Poi Baggio è stato la poesia in quel mondo prosastico e a volte prosaico,
è vero,
che è il mondo del calcio. Francesco da Saronno, d'accordissimo.
È stato proprio uno dei più grandi, ma che non si è mai piegato, non si è mai uniformato, ecco, al mondo del calcio, al tipico stereotipo del calciatore. Lui è sempre rimasto se stesso, nonostante questo è stato uno dei più grandi. Questo dà ancora più forza a quello che ha fatto in campo, no? Perché
sì,
sai, uniformandosi uno, secondo me, la vita è più facile se ti uniformi, no? A certi livelli. Invece, se tu riesci a mantenere le tue unicità, le tue caratteristiche, non sempre magari riesci ad arrivare a quei livelli. Lui ci è arrivato, quindi è un doppio percorso, secondo me, per questo merita tutto il rispetto.
A vostro giudizio, nel 94 avrebbe meritato nuovamente il pallone d'oro al cospetto di Hristo Stoichkov?
Lì è una bella lotta, fra.
Io, guardate ragazzi,
io penso di sì,
dico,
comunque in finale ci arriva. Sì.
Secondo me anche.
Prego, ti faccio finire, prego. Non avevo sentito.
No, dicevo che è una bella lotta, forse sì. Anche Stoichkov ha fatto qualcosa di...
Con la Bulgaria era arrivato tra le prime quattro, giusto?
Sì, mi pare...
Era arrivato quarto, perché poi la Bulgaria perse in malo modo la finale per il terzo e quarto posto con la Svezia, addirittura per 4-0. Certo è che poi Stoichkov fece insieme ai suoi compagni, perché poi tutti parlano di Stoichkov in merito a quella Bulgaria, ma la Bulgaria era una signora squadra, perché c'erano anche Krasimir Balakov, Emil Kostadinov, Trifon Ivanov, Lechkov, Mikhailov, insomma Stoichkov era il fiore all'occhiello, ma quella era una grande Bulgaria che dovette rinunciare anche a Ljubo Penev, che saltò il mondiale di USA 94 purtroppo per un tumore ai testicoli, risolto. Però Stoichkov fece un'impresa storica già nelle qualificazioni, perché la Bulgaria andò a vincere al Parco dei Principi eliminando la Francia di Papin e Cantona, che era una squadra fortissima ma incompiuta. Uh-huh. E poi comunque al mondiale strabiliò, soprattutto quando ai quarti di finale eliminò la Germania, e con Stoichkov goleador e assoluto trascinatore. Però io l'avrei dato a Roberto il pallone d'oro, perché rispetto al bulgaro parliamo comunque di due fuori classe, ma Baggio era più forte e comunque è arrivato in finale trascinando anche lui l'Italia verso un trionfo che probabilmente avrebbe anche meritato.
Un amico di Roberto Baggio, un amico anche nostro, possiamo permettercelo? Chiediamoglielo. Marco De Marchi, buonasera.
Benvenuto.
Buonasera a voi, come state?
Bene.
Come va?
Tutto a posto?
Noi bene, grazie.
Stiamo celebrando...
Insomma, non benissimo dopo la partita di ieri sera, però si tira avanti.
C'è anche un ritorno.
Esatto. C'è un ritorno... stiamo celebrando ovviamente Roberto Baggio, che lei conosce molto bene. Insomma, quante parole sono state dette su questo straordinario giocatore. Noi stiamo anche sottolineando De Marchi, l'uomo comunque rimasto tra virgolette puro nonostante la sua fama e il suo grandissimo talento, d'accordo?
Assolutamente. Ho avuto la fortuna, insomma, di giocare insieme ad uno dei campioni
più importante di, scusate, di sempre, che, come dire, che emanava una sorta di magia, no? nel campo, nello spogliatoio, in tutto ciò che faceva, perché comunque al di là del talento che madre natura gli aveva dato, aveva anche questo carattere simpaticissimo che rallegrava, no? lo spirito dello spogliatoio, sia nei momenti ovviamente stupendi, bellissimi, eccetera, ma anche nei momenti magari un po' meno belli, ecco. E per cui lo ricordo sempre molto volentieri, devo anche ringraziarlo tutta la vita, perché ha fatto sì che De Marchi, un semplice gregario nella Juventus, vincesse la Coppa UEFA, e questo ovviamente lo devo a campioni come lui, anche se insomma tutto il gruppo ovviamente ha dato il massimo in quell'annata lì, però lui era poesia, era magia, era incanto, era un piacere insomma vederlo in campo, dargli la palla e sapere che da un momento all'altro poteva combinare qualcosa di importante per noi, come ha fatto tantissime volte e come lo ha fatto poi in altre squadre ovviamente.
Sì. De Marchi, io le chiedo, noi ovviamente lo conosciamo fuori dal campo, lei ha avuto l'opportunità di conoscerlo anche al di fuori nella vita personale, io le chiedo se secondo lei, o quanto secondo lei ha influito il suo modo di vivere la vita, la sua vita personale fuori dal campo, su quello che è stato poi il campione in campo. Sono due aspetti secondo lei che sono correlati, oppure sarebbe comunque diventato un grandissimo campione a prescindere, perché con quelle doti bene o male sarebbe comunque arrivato a quei livelli?
Sì, credo che lui avesse un mix che gli ha così permesso di diventare una legend, no? Come sì, dicono in Inghilterra. Sì. Aveva un grandissimo carattere, perché quello che gli è successo dal punto di vista fisico, sto parlando degli infortuni che purtroppo ha avuto, hanno interrotto un cammino in grande ascesa, ma non lo hanno fermato, perché lui tutte le volte in cui è caduto, in cui si è dovuto trovare di fronte ha degli infortuni gravissimi, e parliamo insomma di 30 anni fa, quando insomma la medicina non era ai livelli di oggi. Lui è riuscito comunque sempre, grazie appunto al suo carattere, a venirne fuori. Dopodiché, come ho detto prima, era da un certo punto di vista molto riservato comunque in alcune cose, ma nel momento in cui apriva il cuore e apriva la confidenza, perché avvertiva intorno a lui comunque gente sana, no? Gente con dei valori, diventava un giocherellone pazzesco. Io mi ricordo, posso raccontare questo aneddoto, se non sbaglio ci trovavamo, non mi ricordo se era la finale di andata di Coppa UEFA, eravamo in camera insieme, o la semifinale di ritorno a Parigi, non me la ricordo. Comunque due partite ovviamente
di un certo livello. Lei non ha dormito, se non sbaglio, no?
Che non è, aspetta, sì, infatti sto dicendo proprio questo. Okay. Che per me rappresentavano come adrenalina allo stato puro, perché insomma non ero abituatissimo a trovarmici lì. Certo. E mentre lui ovviamente insomma avendo giocato mondiale, insomma avendo giocato a livello internazionale tantissime partite, insomma io me lo ricordo che io insomma passavo i minuti poco prima di trasferirci allo stadio andando avanti e indietro nella camera, no? Perché la mia partita iniziava già molto molto prima del fischio d'inizio, mentre lui era sul letto che mi prendeva in giro, che rideva e insomma giocherellava, qualcosa addosso, che diceva dai, ma vieni qui, dai, non è, insomma cercava di stemperare una tensione che ovviamente per i giocatori normali accade spesso, no? Per gli extraterrestri, e lui fa parte di questi, e magari così stemperavano appunto questa tensione, e fino a un minuto prima di entrare in campo, se potevano farti qualche scherzo, prenderti in giro, non so, sì, farti qualsiasi cosa per poter
sdrammatizzare,
un sorriso e sdrammatizzare, ecco,
Lui lo faceva.
Sì, Francesco,
sì. Perché poi ragazzi ci ha pensato lui ad esempio in semifinale a risolvere quella partita con una magistrale punizione contro il Paris Saint-Germain, rimasta negli annali. Io vi ringrazio per la sorpresa di Marco De Marchi, che non sapevo. Tra le altre cose, poi ha visto che a voi vi piacciono gli aneddoti.
Sì,
Marco è stato il primo italiano a vestire la maglia degli olandesi del Vitesse, quando praticamente in Olanda non ci andava quasi nessuno. Però, rimanendo a noi, visto che stiamo celebrando Baggio, tra le altre cose, ieri è stato anche il compleanno di Beppe Signori, che è un altro ex compagno e amico di Marco De Marchi. Tra le altre cose, oggi neanche a farla apposta vedevo una foto dove Marco era ritratto con entrambi. Penso a una partita di beneficenza del Bologna.
Se non sbaglio era l'anniversario del Bologna Football Club. Allora, non ho avuto la fortuna di giocare insieme a Beppe, perché quando lui arrivò qui io ero già all'estero per diciamo così continuare il mio percorso, la mia carriera, e per cui non è stato mio compagno, ahimè è stato mio avversario diverse volte, quello è stato un problema perché comunque era un goleador pazzesco, incredibile, insomma. Io l'ho incontrato anche nei campi di Serie C, per cui vedevi sto biondino che andava a 2000 all'ora con questo mancino, ragazzi,
e quanto fumava fuori dal campo.
Ah, oddio, questo non è mai stato, diciamo, il mio sport, quello lì, e per cui non ho idea di quello che facesse Beppe, ma comunque in campo era qualcosa di straordinario lui. Insomma.
Noi ci ricordiamo quello che faceva soprattutto celebrando Roberto Baggio, di Vincodino. De Marchi, dobbiamo già salutarla, purtroppo.
Siamo in chiusura, ma è stato un piacere come sempre.
Piacere mio, un abbraccio e a presto.
Buona serata. Davvero. Da Radio Bianconera, arrivederci.
Grazie a Marco De Marchi per questo bellissimo ricordo. Che facciamo, Fabian? 2 minuti.
Cerchiamo di andare velocissimi.
Via,
allora,
via.
Allora, io volevo fare una domanda scomoda a De Marchi. Vabbè, non abbiamo fatto
la prossima volta.
Non c'è tempo.
È il 10 più forte italiano di tutti i tempi. Per me è l'italiano più forte di tutti
secondo
tempi,
me.
Probabilmente,
anche. Sì, vai.
Portata ai mondiali del 2002.
Più forti di tutti i tempi, sì. Però l'italiano forse se la gioca con Maldini.
Sì. Potrebbe giocare 10
sicuro,
Maldini.
Tanto la domanda era sul 10.
Esatto, lo avreste portato anche ai mondiali del 2002.
Io me lo sarei portato anche a casa.
Ovunque. 8. Quali tra i tanti riteniate che sia stato il gol più bello in assoluto?
Non lo so. Allora facciamo una puntata solo sul gol di Baggio e eleggiamo il gol più bello.
E poi la sua fede buddista, domanda numero 9.
Sì.
Per quanto riguarda 10, l'aneddoto riguardante Carletto Mazzone e il cane di Baggio al campo di allenamento del Brescia. Ce la fai in 10 secondi?
10 secondi.
Allora tenterò di farlo in 10 secondi. Dai. Allora, praticamente succede questo. Succede che il Brescia si sta allenando e a bordo campo c'era un cane. Mazzone, con il suo fare molto romano, dice: ma di che cavolo è questo cane? E tutti quanti che ridevano, Mazzone voleva cacciare il cane dal campo perché comunque giustamente i ragazzi si stavano allenando. Ma di chi è questo cane? Allora, non mi ricordo, se non sbaglio, i gemelli filippini gli dicono: mister, guardi che il cane è di Baggio. Ah, vabbè, allora dategli un biscottino.
Benissimo.
Bellissimo.
Grazie davvero. Chiudiamo la frase di
Agropi
su Baggio.
Ah, a proposito, eccoci.
Che bellezza.
Biografia e DVD.
E allora sei a posto.
Grazie
stasera
davvero,
sei
Francesco.
A posto. Lo celebri.
Ciao.
Nei suoi piedi ci cantano gli angeli. Diceva Agropi, ce lo ricorda Ivano. Chiudiamo con Marmellata numero 25 di Cesare Cremonini.
Ciao Francesco, ciao ragazzi.
Sapete perché?
A domani.
Ciao.
Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.